marcato il minuto, sono le 7, iniziamo il nostro consiglio comunale, appello segretario.
Agostini, presente. Fiorindo, presente. Tombolato, presente. Sarasin, presente. Albanese, presente. Carraro, assente giustificato, assente. Piazza, presente. Lonigo, presente. Zambonin, presente. Callegarin
è in arrivo.
Assente per adesso. Lupatin. Stefani.
Presente.
Gottardo. Presente. Dalla Libera.
Assente giustificata.
Ok. Moracchiato. Presente. Boffo. Presente. Provenzano. Presente. Scrutatori.
Scrutatori, allora facciamo Provenzano e Lonigo. Lonigo. Provenzano. Ok, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. E assessore Albanese voleva fare un intervento.
Sì, buonasera a tutti. Volevo fare un intervento riguardante quanto detto dal consigliere Nicola Gottardo a pagina 23 sull'istituzione della commissione sociale. Ecco, su questa sull'istituzione della commissione sociale volevo dire che mi volevo differire da quanto dichiarato, perché non si è riunita solo 3 volte, si è riunita poche volte, è vero, ma si è riunita sempre su mia richiesta, perché allora ne ero presidente. Ho più volte caldeggiato all'interno della commissione proposte e o progetti, ma non sono mai pervenuti. Allora ho informato, visto che il contenuto si limitava a mero passaggio di informazioni interne, ho informato i facenti parte della commissione in quelle sedute che ogni membro della commissione, qualora ne ravvisasse la necessità, poteva eventualmente richiedere l'incontro della commissione e la riunione della commissione, cosa che non è mai stata fatta da nessuna minoranza. Anzi, dopo il quarto incontro la minoranza era restia a presentarsi, tant'è vero che il membro del Movimento 5 Stelle non è più venuto, all'inizio per un problema d'orario, poi per una questione di principio, così come ha affermato lui stesso. La minoranza invece, con fare comune, è passata da Gottardo a un altro membro, che era Guerra, sino all'ultimo incontro di commissione in cui ci siamo trovati io e il signor Guerra. Non aveva proposte, cosa che ho sempre chiesto, non aveva progetti da presentarmi, aveva soltanto una serie di richieste in merito a delle informazioni che potevo ottenere semplicemente rivolgendosi agli uffici. Quindi non ho più ritenuto opportuno riconvocarla, perché chiaramente era una perdita di tempo, per le informazioni c'erano gli uffici, la commissione aveva un altro scopo, che era quello di costruire insieme qualcosa che potesse sensibilizzare il territorio, che potesse essere progettuale e costruttivo, perché altrimenti si riduceva soltanto a quello che poi è successo, soltanto scambio di informazioni. Quindi, ecco, se dobbiamo fare delle critiche, le critiche devono essere costruttive, criticare e proporre, altrimenti rimangono soltanto lì sulla carta e niente. A questo punto non ci si può lamentare per la mancata istituzione di particolari commissioni, quando poi manca la volontà di crescere all'interno delle commissioni con proposte che possono essere condivise e condivisibili. Grazie.
Sì, grazie Albanese. Sì, questa è una comunicazione più che un intervento sull'approvazione verbale sulla precedente, quindi non c'è discussione sull'argomento. Allora, approvazione verbale, favorevoli? Unanimità, si approva. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, ratifica delibera di giunta comunale numero 50 del 29 giugno 2020 ad oggetto variazione di bilancio numero 3 2020, assessore Piazza.
Sì, buonasera a tutti. Allora, variazione di bilancio numero 3/2020 sostanzialmente è stata fatta d'urgenza, in quanto doveva accogliere a bilancio l'entrata di un contributo di 39.000 euro della Fondazione Cariparo, da impegnare per interventi di emergenza sociale da Covid-19, secondo quelli che erano sostanzialmente le indicazioni che erano state deliberate in giunta comunale numero 39, con l'individuazione di quelle che erano le spese da finanziare con tale nuova entrata. Inoltre si è accolto a bilancio anche l'entrata del contributo statale di 28.976 euro a sostegno dei centri estivi. In buona sostanza, per quanto riguarda i 39.000 euro, sono stati impegnati per sostegno economico ai nuclei familiari in difficoltà, interventi per l'infanzia, quindi comunque una parte è andata anche per i centri estivi ad integrazione del contributo quello statale, e poi interventi per emergenza abitativa sempre con il contributo Cariparo. Ho concluso.
Grazie Assessore, ci sono interventi, Gottardo.
Grazie Presidente, e naturalmente un saluto a tutto il Consiglio Comunale, al Sindaco e anche ai colleghi consiglieri. Faccio un intervento circa questa variazione al bilancio di giunta comunale, la numero 3, ponendo alla vostra attenzione tre domande sostanzialmente, alle quali già nella premessa l'assessore Piazza mi ha già dato una parziale risposta ad un quesito. Premessa: allora, si accoglie in entrata un contributo, come ha ben dichiarato e lo vediamo anche nella documentazione che abbiamo a disposizione, un contributo di 39.000 euro assegnato dalla Fondazione Cariparo per emergenza sociale da Covid-19, è approvato appunto con delibera di giunta numero 39 del 25 maggio. La delibera di giunta citata ci rimanda al progetto denominato Ripartendo Mestrino, un progetto di interventi di contrasto alla povertà e tutela dell'infanzia in situazione di emergenza da Covid-19. I risultati attesi di questo progetto sono, li leggo proprio testualmente da questo documento, assistere economicamente circa 300 nuclei familiari che si sono rivolti ai servizi sociali per richiesta di sostegno per fare la spesa, e assistere i nuclei familiari che si trovano in situazioni di emergenza abitativa nel reperimento di un alloggio idoneo. L'amministrazione intende risolvere almeno un caso fra i più gravi già conosciuti ai servizi sociali. Il progetto, come ha dichiarato anche il dottor Piazza, sarà cofinanziato dal nostro comune con lo stanziamento di euro 10.000. Allora, la prima domanda, invece che in forma generica, concretamente e nello specifico, quindi non in forma generale, rispettando naturalmente quella che è anche un aspetto legato alla privacy, come avete deciso appunto di utilizzare questo contributo di 39.000 euro? E i 10.000 euro che a questo punto sono andati ad integrare il contributo statale del Ministero per la Famiglia, che era pari a 29.000 euro, è stato finalizzato a interventi a sostegno dei centri estivi educativi ricreativi per bambini e bambine in età compresa tra i 0 e i 14 anni. C'è una correzione da fare nel documento di delibera, perché viene proposta la fascia di età 3-14 anni, invece nel bando si prende dentro anche la fascia 0-14 anni. Il bando per l'assegnazione di contributi alle famiglie per la frequenza ai centri estivi 2020 è pubblico e il budget di spesa è stato quantificato in euro 40.000. Quindi la risposta al primo quesito che avevo fatto, che mancavano dunque circa, guardando la delibera, 10.000 euro, e sono quelli che invece sono confluiti attraverso, immagino, quel contributo riposto anche nel Ripartendo Mestrino. Mancano però, appunto, manca la cosiddetta documentazione cosiddetta di delibera, perché ad oggi non siamo stati in grado di vedere la delibera di giunta numero 52, che è appunto oggetto anche del bando relativo ai centri estivi, che è del 29 giugno 2020. Non è ancora stata pubblicata nel sito, e oggi, ma credo proprio un paio d'ore fa, abbiamo ricevuto la delibera di giunta numero 56, ma se andate a vedere proprio e aggiornare un attimino quella che è anche una forma di comunicazione ai consiglieri, ci manca la comunicazione delle delibere dalla 49 alla 55 a questo punto, e dentro c'è la 52 che ci spiegava magari anche questi 10.000 euro. Inoltre, storicamente, il Comune di Mestrino ha attivato un servizio a sostegno, naturalmente, dei minori disabili che frequentano i centri estivi, e in questo caso centri estivi 2020. Anche qui abbiamo visto che c'è stata una delibera di giunta e che è stata messa a disposizione un X di risorsa. Possiamo capire anche qui che numeri accompagnano naturalmente quante famiglie rispetto al passato, ma anche quante famiglie hanno fatto richiesta per avere un sostegno economico che naturalmente va ripartito per l'insegnante di sostegno che accompagna questi ragazzini nel centro estivo. La terza domanda, che credo sia anche qui forse solo una formalità, la somma di 15.000 euro in entrata corrispondente a donazioni effettuate da private imprese è stata raggiunta grazie, credo, anche al conto corrente bancario istituito e pubblicato anche nel sito del nostro comune. Allora, rispetto al dato generico che è stato comunicato dal nostro sindaco nel precedente consiglio comunale e si aggirava intorno a una cifra appunto di 15.000 euro, abbiamo alla data odierna un dato aggiornato, e se realmente questi 15.000 euro fanno capo a questa, diciamo, forma di sostegno economico arrivata naturalmente da donazioni di privati e di aziende. Queste sono le domande che accompagnano naturalmente la delibera di giunta numero 3. Grazie.
Grazie Gottardo. Assessore Piazza.
Allora, dal punto di vista tecnico io vi posso... Facciamo prima tu.
Facciamo così, Provenzano, faccia anche lei il suo intervento, così... Esatto, così poi l'assessore risponde a entrambe. Nel frattempo, benvenuto Calegarin.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco. Ecco, ho ascoltato attentamente le riflessioni che faceva il collega Gottardo sulla delibera. Mi sento di sottolineare il fatto di poter consultare più, in maniera più agevole e tempestiva il sito di Mestrino per poter reperire tutte le informazioni che via via ci servono per approfondire gli argomenti. Sinceramente noi come Movimento 5 Stelle su questa delibera abbiamo poco da aggiungere, nel senso che a volte il bicchiere si deve vedere o mezzo pieno o mezzo vuoto. Io in questo caso lo vedo mezzo pieno, perché viste le vicissitudini delle famiglie di Mestrino con i relativi servizi di asilo durante il periodo di chiusura Covid, viste le difficoltà delle famiglie appunto in generale che hanno vissuto in questo periodo, credo che per quanto possa essere poco, possa essere in parte, possa essere solo per alcuni, è comunque un momento di ristoro per queste persone. Sicuramente, e qui lo metto per iscritto, si saranno dati questi contributi in base alle priorità e alla gravità delle situazioni, quindi non aggiungo altro se non il fatto che intanto si comincia da questo e speriamo di proseguire, di poter fare qualcosa di più, soprattutto per quelle famiglie che ho incrociato prima, che vengono dai nostri asili e che in questo momento aspettano delle risposte chiare, ferme da parte sia dell'ente pubblico ma anche dalla gestione dell'asilo Arcobaleno. Grazie.
Grazie Provenzano. Assessore Piazza.
Allora, per quanto riguarda, io non ho il dato aggiornato ad oggi per quanto riguarda quelle che sono le entrate da donazioni, però 15 giorni fa mi pareva avessero superato i 13.500 euro, quindi più o meno comunque poi c'è stato un forte calo, c'è stato il boom all'inizio, poi se adesso c'è stata la crescita che c'è stata negli ultimi giorni, penso che comunque arriviamo a malapena ai 15.000.
Sì, allora
sì, Sindaco, aveva da aggiungere.
Grazie, scusi Presidente. Ah, sì, allora, per rispondere brevemente al consigliere Gottardo, intanto ringrazio la consigliera Provenzano per vedere il bicchiere mezzo vuoto, perché io dico sempre bisogna vederlo mezzo pieno, perché se lo vediamo mezzo pieno l'orientamento è quello di vederlo pieno dopo, ma se lo vediamo mezzo vuoto l'unica soluzione che abbiamo è vederlo vuoto. Quindi grazie che anche nell'umana differenza politica venga riconosciuta questa amministrazione senza tanti giri di parole, il merito anche di lavorarci nelle cose, sulle cose. Quanto alle donazioni, sì, ha risposto l'assessore Piazza, sono arrivati altri 1000 euro da parte di donazioni degli alpini, 1200 euro da parte degli anziani che hanno rinunciato a un contributo dovuto, quindi in realtà poi sono arrivati, e questo dobbiamo renderlo ufficiale a breve, ma è già operativo, 5000 euro di buoni spesa da parte di Aspiag, quindi in realtà il volano positivo delle donazioni su Mestrino è potente e concreto. Tutti, ecco, mentre per quanto riguarda i buoni spesa si vengono erogati con i bandi che conoscete, per quanto riguarda questo fondo di donazione è un fondo che è in questo momento non toccato, immacolato, perché come avevamo detto anche nel passato consiglio, stiamo cercando di costituire, via che ci sono le necessità, i supporti idonei, e quindi sarà uno degli ultimi che andremo a toccare, ma saranno dedicati per quelli che sono stati raccolti, cioè no, non si possono fare altri interventi se non quello del supporto all'emergenza Covid e alle famiglie. Bando disabili, i numeri no, come non spetta a me, a noi dire quante persone, ma ci sono gli uffici, basta consultarli. Noi come Giunta abbiamo dato un'indicazione di costituire un fondo di supporto definito alla, diciamo, didattica o comunque supporto ai centri estivi per disabili, un fondo ben definito dove il comune dà in forma totalmente gratuita supporto di 20 ore garantite a tutti, e indipendentemente dalla richiesta che fanno, poi il supporto varia in base all'ISE e comunque copre anche con un ISE elevato il 60% della richiesta. Cioè va a contribuire, se l'assistente costa 18 euro mi sembra, allora il comune garantisce sempre comunque 10 euro, questo per venire sempre incontro alle famiglie indipendentemente dalla condizione economica, ma si basa più sulla difficoltà familiare che in quel momento la famiglia è chiamata. Fondo emergenza. Sì, i numeri li avete detti voi, il concetto è solo uno, cioè nel senso questa amministrazione sta agendo in favore delle famiglie, tutto quello che stiamo facendo va a favore delle famiglie, cioè nelle tasche della famiglia. Un esempio è il bando centri estivi, dove non è stato fatto, e qui ce ne vantiamo come altri comuni e noi limitrofi, o anche prendete l'esempio che volete, insomma, abbiamo scelto di non dare i soldi direttamente all'ente gestore affinché questo potesse spalmare su tutte le rette e quindi avere un minimo abbassamento per tutti, il che ci si è resi conto che questa era una cosa sì bella da dire nella quantità, ma poi nella praticità della famiglia non aveva nessun effetto pratico. Abbiamo fatto delle frazionamenti percentuali in base alla retta che la famiglia va a pagare settimanalmente, imponendo comunque la richiesta del contributo il minimo di 2 settimane di frequentazione, e si arriva al principio che più una famiglia paga, specialmente per le fasce più esposte 0-3 che sono le più costose, il comune arriva a sostenere il 60% della spesa. Quindi concetto, e i soldi vanno direttamente alla famiglia, non viene chiesto un'indagine dettagliata della documentazione, cioè si va anche tra virgolette in autocertificazione, in fiducia alla famiglia, non viene chiesto l'ISE, viene chiesto la reale frequentazione della questo perché riteniamo utile che la famiglia possa programmarsi e possa andare a lavorare i genitori, quindi se poi uno fa il furbetto saranno gli uffici che controlleranno su questo, però in realtà stiamo supportando una dinamica che non è dei furbetti, insomma. Quindi ecco, per tranquillizzare, poi nei numeri, nei dettagli, sì, i tecnici ve li danno tutti, il trend positivo è che comunque possiamo confermare che col bondo spesa siamo passati dai circa 260 famiglie a un'ottantina di famiglie buono spesa, che hanno richiesto il buono spesa. Quindi questo vuol dire che le famiglie hanno ricominciato a lavorare. Sono state attivate però altre dinamiche, che sono quelle dei supporti ai ragazzi. Quindi le famiglie sono in difficoltà perché non sanno dove mettere i bambini, ed è quello che stiamo facendo. Ecco, credo di aver risposto un po' a tutto.
Grazie Sindaco. Dichiarazione di voto.
Allora, come gruppo di maggioranza, a favore.
Gottardo?
Sì. Do una risposta, una dichiarazione un attimino articolata, ma giusto perché uso un termine che non sto puntando il dito verso Manuela, ma Manuela ha parlato di speranza, no? E parto proprio da questo termine, speranza. Allora, come forza di minoranza e di opposizione, da tempo, diciamo, e sono passati anche ormai dei mesi, e con questo è la terza seduta di Consiglio Comunale, ci siamo sempre posti come forza, appunto, presenti in questo Consiglio, come primo obiettivo la ricerca, la disponibilità, la collaborazione con l'amministrazione comunale per trovare le risposte e gli aiuti concreti alle famiglie, alle imprese in tempo di pandemia da Covid-19. Quindi questo bicchiere mezzo pieno lo vogliamo vedere anche noi, lo vorremmo vedere addirittura, insomma, forse anche con più ottimismo. Ma è chiaro, cioè, se abbiamo posto delle domande, ma non tanto per avere la precisione, ma in questo momento, quando abbiamo chiesto anche quel tavolo, torniamo un attimino anche al significato, mi perdonate, non tanto del termine commissione o tavolo, è perché magari un qualcosina o anche un minimo di informazione poteva venire anche dalle forze presenti in Consiglio Comunale. Ma quel tavolo naturalmente sarà si è istituito, allargato a tutte quelle istituzioni e associazioni del territorio, perché naturalmente insieme si affronta un'emergenza economico-sociale che non ha eguali in passato. Nemmeno il rinnovato rapporto di fiducia e stima reciproca con la Presidenza del Consiglio e fra colleghi capogruppo fino ad oggi ha favorito questa più efficace partecipazione e informazione, perché anche il progetto approvato naturalmente a fine maggio, presentato, poteva essere oggetto di una minima informazione, di una minima condivisione. Ce lo siamo trovati in preparazione del Consiglio Comunale quando siamo stati rimandati a una delibera di giunta. Allora, nonostante ciò, e appunto consapevoli, intelligentemente anche preparati, approviamo la ratifica di giunta comunale affinché i nostri cittadini di Mestrino possano arrivare con urgenza quell'aiuto economico indispensabile a superare le grandi difficoltà intervenute. Quindi applichiamo dunque un senso di responsabilità politica e civile, fare comune a prova.
Prego, Provenzano.
Grazie Presidente, come immagino abbiate già capito dalle mie parole prima nel mio intervento, chiaramente il Movimento 5 Stelle è a favore di questa variazione di bilancio e mi preme sottolineare che come diciamo, dipendente del servizio per l'infanzia 0-3 anni e essendo vicina alle famiglie come punto maestra, come insegnante, in questo momento il corrispettivo che questo Comune ha versato alle famiglie non solo è al di sopra delle aspettative rispetto alle altre amministrazioni, ma è anche una boccata d'aria per quanto riguarda tutto quello che è stato il passato. Ecco che in questa sede mi preme sottolineare nuovamente, se ce ne fosse bisogno, che come componente della Commissione Nidi, qualora fosse necessario, mi piacerebbe essere coinvolta nelle discussioni che riguardano questo tipo di argomento, sia come persona informata sui fatti, passatemi l'espressione, ma come anche operatore del campo, perché molto spesso le famiglie poi a questi aggiungono delle altre necessità che, come già avevo discusso con la dottoressa Albanese, sono necessità legate anche a casa, che magari le ore di asilo o comunque dei centri estivi non coprono. Ecco perché in questa sede e in virtù di questa variante ripropongo nuovamente alla dottoressa la possibilità di trovarci in questa benedetta commissione, perché le idee ci sono e, come abbiamo parlato l'ultima volta, mi piacerebbe implementare anche quelle che sono già attive. Movimento 5 Stelle vota a favore.
Grazie Provenzano. Immediata eseguibilità, favorevoli. Ah sì, scusate. Favorevoli. Unanimità. No, scusate. Favorevoli su.
Poi le cose in ordine, prima si vota la delibera, poi l'unanimità, ma durante anche il tempo hai fatto il contrario, scusa, sai. Io sono d'accordo su tutte.
Ho detto favorevoli.
Ok.
Unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata eseguibilità, favorevoli. Unanimità. Viene approvato l'argomento numero 2, passiamo al numero 3. Entrate da svincoli destinazione ERP di aree confluite in avanzo di amministrazione, determinazioni. Assessore Piazza.
Allora, ancora nel lontano 2002, sostanzialmente il Consiglio Comunale ha vincolato un valore di bilancio che aveva economicamente un valore di circa 392.000 euro, e è stato vincolato sostanzialmente a edilizia residenziale pubblica. Quel valore in buona sostanza fino ad oggi è stato posto a bilancio come una quota di avanzo di amministrazione che rimaneva vincolata a un eventuale sviluppo di aree a edilizia residenziale pubblica. Posto che nel passato, fino a qualche anno fa, comunque sia l'avanzo di bilancio non sarebbe stato utilizzabile ai fini investimento, posto che causa la violazione del patto di stabilità a suo tempo c'erano stati dei vincoli per i quali comunque non poteva essere utilizzato quella quota di avanzo, si è valutato l'eventuale utilizzo di tale posta di quasi 400.000 euro, evidenziando che non c'è nessuna norma che obbliga a riservare delle quote di superficie a volume per realizzare edilizia residenziale pubblica, perlomeno non in comuni come Mestrino, che è un comune con meno di 25.000 abitanti e che non è dichiarato a forte tensione abitativa. Inoltre è il comune di Mestrino che ha formalmente attribuito una specifica destinazione, quindi non è una destinazione ex legge, e tra l'altro è da numerosi anni che sostanzialmente abbiamo dei fondi, comunque abbiamo delle aree ERP che comunque sono invendute, non c'è nessun tipo di programma, nessuna progettazione. Pertanto mantenere lì vincolate queste somme ci pare siano vincolate per un fine che sostanzialmente è assolutamente inutile in questo momento per il Comune di Mestrino. Tra l'altro anche la Corte dei Conti ha chiarito che solo le entrate vincolate da destinazione specifica individuate dall'articolo 180 del TUEL sono soggette a vincolo di cassa e che non sarebbe ammissibile stabilire ulteriori vincoli, anche perché così si cerca di dare elasticità alla gestione dell'ente e evitare che ci siano poste vincolate che poi rimangono lì e magari ti devi finanziare per fare un'opera quando la potevi fare con soldi già tuoi. In buona sostanza, quindi, con questa delibera si intende svincolare quel fondo di 392.359,24, destinando pari somma a avanzo disponibile per investimenti.
Grazie Assessore Piazza. Ci sono interventi? Consigliere Boffo.
Allora, l'Assessore Piazza ha detto bene, 2002, lo ripeto, 2002. Allora, colleghi consiglieri, oggi siamo chiamati a votare una proposta della nostra Giunta che prevede la rimozione di un vincolo di entrata specifica relativa alle aree cosiddette ERP. Erano quelle aree che giustamente venivano date ai comuni all'interno di un piano di riutilizzazione, che poi quello che ha detto l'assessore Piazza è vero, state anni che le cooperative non sono state più capaci di mettersi insieme, che le unità abitative erano troppo grandi e non si trovava tutti i componenti, ma comunque quelle erano vincolate. Aree che dovrebbero essere messe a disposizione di singoli cittadini o gruppi costituiti in cooperativa a basso reddito, per consentire loro di potersi costruire a costo agevolato la propria casa di abitazione. Qui ne abbiamo un'infinità di cose di questo genere, via Monte Adamello, Arlesega, via Missaglia, ne abbiamo un po' dappertutto dove quelle persone si sono costruite la casa e ci abitano con queste possibilità. Oggi tirando via il vincolo queste possibilità non le abbiamo. Il denaro ricavato da tale operazione, una volta rimosso il vincolo, sarebbe nella piena e incondizionata disponibilità dell'amministrazione, con libertà assoluta di destinarlo a qualsivoglia voce di spesa. Bene. Dato il momento particolare e difficile a causa della pandemia, e in considerazione del fatto che, come dichiarato dal signor Sindaco in questi ultimi mesi, più di 300 famiglie, oggi mi ha anche aggiunto sui 380, va bene, io...
No, Giulio, capisca bene.
Avevo capito 380, scusa.
Dopo le spese.
No, scusa? Io ho detto 300 famiglie, io avevo capito 380, però avevo messo 300. E sulle ultime dichiarazioni e anche sul PCTM che avete fatto è scritto 300. Se avete sbagliato non lo so, è scritto 300. Hanno bussato alle porte del comune lamentando difficoltà nel pagare i canoni d'affitto, le bollette delle utenze o le rette dei mutui. Noi consiglieri della lista civica Fare Comune riteniamo opportuno che l'attuale amministrazione valuti di impegnare i 392, non guardiamo le briciole, derivanti dal valore delle aree sopradette all'acquisto di unità abitative da far confluire al patrimonio del comune. Acquisto che, dato il favorevole momento per chi compra in questo momento del mercato immobiliare e le aumentate esigenze abitative di famiglie in difficoltà, andrebbe a soddisfare l'interesse pubblico, fermo restando che una volta finita l'emergenza gli immobili ritorneranno nelle disponibilità del comune per poter soddisfare ulteriori situazioni di necessità. Diventa patrimonio comunale. Io negli anni 85 il nonno dell'assessore Piazza aveva, una volta si diceva quando io sono entrato qua, che erano i campi della giunta, faccio una parentesi, erano i campi della giunta, il Barco Bappi è nato qui, campi della giunta, chiaro? Per quelli che sono giovani non lo sanno, ma il Parco Bappi davano un nome della giunta, era un'area che aveva il comune, era tenuta là e ritenuta là, e finalmente dopo tanti anni è sorto il Parco Bappi, che è un polmone verde per il nostro territorio, giusto, per il quartiere. Ecco, detto questo, per ricordare anche ai giovani consiglieri che questo è avvenuto. Il patrimonio comunale è sempre una risorsa. Poi un'altra cosa, io mi sono andato a vedere che c'è una graduatoria del 2016 dell'ATR di Padova che è ferma per motivi regionali, per motivi organizzativi dell'ente sicuramente, ma che ha comunque in Mestrino due locali da tempo liberi. E allora chiedo, ho guardato la graduatoria del 2016 perché poi verrà nei prossimi mesi la nuova domanda di graduatoria, nei primi 4 posti in graduatoria ci sono 4 famiglie di Mestrino, 4, 1, 2, 3, 4, non c'è mica quelli dell'America Latina, neanche dall'altra parte, ci sono 4 famiglie in graduatoria, 21 punti, 19 punti, 18 punti, 17 punti di graduatoria. Allora, dico solo una cosa, siamo noi come ente di comunicare all'Arte di Padova che abbiamo delle famiglie da inserire all'interno di questi alloggi economico popolari? Perché l'Arte di Padova è come tutti gli enti superiori che non vengono a trovarci a casa per dire avete difficoltà, no, non viene nessuno di noi. Siamo noi come amministratori di segnalare e di dire pretendiamo che nel nostro territorio, siccome che il fondo di quegli edifici è comunale, pretendiamo che sia inserito la famiglia. E loro hanno l'obbligo, non possono tenerle chiuse. Noi non ne guadagniamo niente perché lo sappiamo benissimo. Non è che il comune che guadagna mentre dentro il coro, però risolve un problema abitativo di una famiglia di Mestrino, di due famiglie di Mestrino. Ecco, su queste cose, diciamo, non è che venga qua a fare la battaglia, vengo qua a dire solo come stanno le cose, perché io la volontà mia è di aiutare. Vi ho fatto un paragone del lontano 85. Bene, allora aiutarci a vicenda per inserire queste 4 famiglie se è possibile, perché io ho parlato anche con l'Ater Padova, ero assessore a quel posto e mi ha detto anche la verità, ha detto guardi consigliere, se è possibile adoperare la graduatoria datata, noi ben venga di inserirli. Allora io vi faccio un invito, assessore al sociale, parlate, se volete un contributo anche mio ci sono, se siete capaci di arrangiarvi fate lo stesso, l'importante è che vengano occupati questi alloggi. Grazie.
Grazie consigliere Boffo. Altri interventi? Provenzano.
Grazie Presidente, mi sentite? Sì? E intanto anche io mi sono andata a leggere la storia di questa delibera e di questa decisione. Sicuramente però è valso molto il colloquio avuto con il Vice Sindaco nel corso della Capigruppo in merito a questo argomento per quanto mi riguarda. Perché? Perché l'argomento chiaramente ha una storicità e un percorso e i tempi attuali sono diversi dai tempi in cui si sono verificate la necessità di vincolare questi fondi, c'erano evidentemente delle condizioni diverse. L'unica cosa che mi stupisce di questa variante, e devo essere sincera, è la prima volta che questa amministrazione mi stupisce seriamente, è che di solito il signor Sindaco ci dice sempre che prima di annunciarci un cambiamento c'è già un progetto in corso, quindi mi chiedo, questi soldi a che cosa sono destinati? Prima di prendere una decisione se votare o meno questo tipo di cambiamento, chiamiamolo così, di svincolo, devono essere destinati a qualche opera? Siccome ho posto la stessa domanda al Presidente durante la Capigruppo e mi ha risposto in maniera abbastanza generica, io devo votare, devo decidere se appoggiare o no questo progetto, però vorrei sapere a che cosa stiamo andando a destinare questi soldi, perché non sono pochi ma sono anche tanti allo stesso tempo, no? Per realizzare una parte di un percorso. È chiaro che, torno a ribadire quanto detto in precedenza, mi piacerebbe invece che questi soldi essere destinati a qualche opera che potrebbero in futuro ricevere contributi di altro genere fossero destinati all'area del sociale, nuovamente. E fortemente, perché quello che ci aspetta è un autunno di tante incertezze. Oltretutto lei non c'era, assessore Piazza, e durante la Capigruppo io ho sentito poi la necessità di andare a parlare con la signora Sadocco e l'ufficio ragioneria per avere dei chiarimenti. È la stessa cosa che mi ha detto lei, che a breve ci sarà una sorta di punto della situazione sul bilancio per il 2020. per quelle che saranno le criticità, quindi mi aspetto che già nella vostra lungimiranza abbiate destinato questi fondi per qualcosa. Vi chiedo di rispondermi di che cosa si tratta. Grazie.
Grazie Provenzano. Assessore Fiorindo.
Sì, era per rispondere. I contatti con l'ATER di Padova ci sono sempre stati e continuano ad esserci per quanto riguarda la destinazione l'assegnazione degli alloggi liberi. Questi ultimi alloggi liberi qua non sono stati assegnati perché? Perché l'ATER non ha fatto le dovute manutenzioni e non possiamo concederli, cioè non possiamo farli occupare se non viene fatta la manutenzione. Oltretutto l'ATER ultimamente questi alloggi li aveva messi in vendita, visto che non sono riusciti a farli entrare nel mercato perché non hanno avuto richieste per comprarli. Che cosa è successo? Che questi appartamenti qua sono ritornati nella disponibilità, cioè nelle graduatorie del comune. Noi abbiamo detto all'ATER di metterli a posto, l'ATER ci ha risposto che non hanno soldi per le riparazioni, per rendere l'alloggio abitabile. Questo è stato il riferimento che ha fatto. Comunque, per quanto riguarda le famiglie di Mestrino, a Mestrino ultimamente non abbiamo una famiglia in strada, perché tutte quante le famiglie che hanno avuto difficoltà alloggiative, sono state messe in condizioni di trovare un alloggio o comunque è stato concesso un alloggio di proprietà del comune via Trieste e via Calatafimi. Certamente abbiamo alloggiato anche gente in albergo per un certo periodo, ma perché? Perché si è incendiato l'appartamento, cosa faccio? Li butto in mezzo alla strada? Perciò queste sono le posizioni. Mestrino fino ad oggi criticità di questo genere, quantomeno alloggiative da parte di famiglie, in particolar modo di famiglie con minori, non ne ha avuti. Problemi non ne ha avuti, per cui a tutte le famiglie di Mestrino viene concesso un contributo, sia per quanto riguarda il pagamento, che è in difficoltà chiaramente, per quanto riguarda il pagamento delle bollette, per quanto riguarda un contributo per l'affitto, per quanto riguarda adesso ultimamente col coronavirus, come ha spiegato il sindaco poco fa, non abbiamo lasciato indietro nessuno. Tutti quelli che hanno avuto accesso, tutti quelli che ne hanno fatto domanda abbiamo concesso. Certamente abbiamo dei problemi sugli alloggi di via Trieste, che ne parlavamo anche nella conferenza dei capigruppo, dove i carabinieri hanno segnalato che c'è una famiglia, marito, moglie e quattro figli, e non possono rimanere là dentro perché non sono idonei ad ospitare questa. Ecco che allora sono stati stanziati dei soldi per poter trovare una soluzione a questa famiglia. Perché anche poi un domani l'amministrazione comunale non si trovi in difficoltà a doversi andare a difendere davanti a un giudice, davanti a chi che sia, perché non ha trovato un alloggio idoneo a queste famiglie. Purtroppo là è una situazione un po', visto che non c'è pubblico, di una famiglia con un padre di famiglia che è un po' canaglia, tra virgolette, che i suoi soldi ha un buon stipendio, migliore di parecchi di noi, ecco, perciò che ha dei problemi. Per cui noi aiutiamo tutti, li aiutiamo tutti. Perciò per quanto riguarda le case dell'ATER vengono assegnate sulla base di una graduatoria. Adesso stiamo organizzando un nuovo bando e sulla base del nuovo bando vediamo, chissà che l'ATER metta a posto, ripari le case, faccia le dovute manutenzioni, le mette in condizioni di poterle assegnare.
Grazie Fiorindo. Assessore Piazza, voleva aggiungere qualcosa?
Sì, allora è vero che chiaramente se io costruisco immobili entrano nell'asse patrimoniale del comune, anche se faccio aule di una scuola, anche se vado ad incrementare. Allora è chiaro, noi finora non abbiamo mai investito un euro di avanzo io ci sono qui da 12 anni, mai un euro di avanzo è andato in qualche modo a sopperire spesa corrente, quindi è sempre stato usato per spese di investimento uguale patrimonio, quindi non è che noi i soldi questi li liberiamo e andiamo in vacanza, questi soldi vengono liberati perché? Perché abbiamo un sacco di progetti, tra i quali la scuola, il ponte, le ciclabili, ci sono un sacco di progetti che chiaramente devono essere finanziati. La ciclabile serve per che cosa? Serve per dare sicurezza a un sacco di persone, ok? L'immobile abitativo serve per dare sicurezza a una sola famiglia, siccome noi una sola famiglia non la abbandoniamo e in qualche maniera il problema l'abbiamo sempre risolto, noi facciamo anche con questi soldi la ciclabile, la palestra, quelli che sono tutti i progetti, così andiamo a soddisfare invece che una famiglia una collettività. Questo è il motivo per il quale noi liberiamo questi soldi e li mettiamo in disponibilità per spese di investimento, non per spesa corrente.
Grazie Assessore. Sindaco?
Grazie Presidente. Volevo aggiungere perché vorrei comunque fare una richiesta che, come la maggioranza tenta comunque di avere un colloquio corretto senza cadere nelle provocazioni, che chiederei che anche in questa sede non ci fossero queste parole sotto microfono che spingono un po' ad alzare i toni, tipo i campi sportivi. Allora, le rispondo io, visto che vi è tanto a cuore il sociale. Allora, per riprendere un'affermazione che ha detto il nostro assessore Piazza durante una giunta, questa amministrazione di destra, lo ripeto, di destra, è molto più sociale di qualsiasi altra amministrazione di sinistra, anche delle precedenti. I dati e i numeri sono a nostro supporto e anche le evidenze. Questo è chiaro, indiscutibile e concreto. Non vi piace? Non importa. I numeri parlano di fronte a qualsiasi tipo di illazione o affermazione fatta per istigare. Consigliere Boffo, mi permetta di dire che se lei è venuto in consiglio per izzare barriere o scontri, ha scelto gli interlocutori sbagliati. Le rispondo legatamente che campi sportivi, sì, abbiamo investito molto sullo sport, come adesso stiamo investendo molto sulla scuola, come stiamo investendo molto sulla famiglia. Ovvio che le cose vanno in modo sequenziale. E se si ritiene i campi sportivi, sì, vada a vedere, si faccia una passeggiata a Lissaro. Se la faccia, ma se la faccia seriamente, perché lì non vede un campo sportivo. Lì vede un campo, un'area attrezzata a sport, con un parco ben adeguato per inclusione, che collega una scuola d'infanzia con una scuola primaria in sicurezza, che collega un'area scolastica sportiva con il centro parrocchiale. Chiudo, non è campo sportivo, è più sociale questo di quanto avete fatto voi in passato, comprando un campo per la giunta, come ha detto lei, l'ha detto lei, non l'ho detto io. Rispondendo a tono invece in merito alla richiesta della Provenzano, sì certo, la decisione è stata presa perché anche i numeri ci hanno dato conferma. Essendo noi più sociale rispetto a un'amministrazione di sinistra, pur essendo di destra, ribadisco, abbiamo notato che tutti i bandi da qua a non so quanti anni, ATER, sono andati deserti, miseramente deserti. Quindi stiamo parlando di cose che non esiste, cioè altri tempi. Consigliere Boffo, stiamo parlando di altri tempi e di altri modi di gestire l'amministrazione pubblica. Gliel'ha ripetuto anche il consigliere, l'assessore Piazza, il vice sindaco, noi siamo per le famiglie, le andiamo, le accompagniamo. Se questo vuol dire portarli in emergenza in albergo, li portiamo in albergo, piuttosto di lasciarli sotto lì. Lei parla di ATER, si è andato all'ATER, la risposta, lei omette una delle risposte che l'ATER le ha dato, perché quegli appartamenti non sono disponibili? Perché non sono a norma. Lei lo sa, ma appositamente l'ha omesso. Perché? Perché è qui per fare un altro tipo di politica. Mentre l'ATER deve sganciare dei soldi per mettere a norma, cosa che il comune di Mestrino non può fare, anche avendo i soldi. Che non venga fuori che adesso dobbiamo usare i 300.000 euro, o quelli che sono, per sistemare gli appartamenti ATER. Perché? Di qualcun altro. Perché? Un po' di scuola amministrativa, visto che il signor Boffo ne sa e ne vanta. Il comune di Mestrino non può spendere soldi per un altro ente. Corte dei conti. Poi magari arrivano le letterine dei prefetti e degli avvocati, che allora si spendono soldi per gli avvocati, per farsi dire una rispostina che potevano avere anche qua tranquillamente. Complimenti per questo. Comunque, chiudiamo. Ritorno con la Provenzano. Sì, i progetti ci sono. I 300.000 euro, quelli che sono, saranno vincolati alla compartecipazione della realizzazione di investimento di due progetti che avete già tra le mani. In base alla risposta che ci dà la Regione Veneto, che è agli atti, quindi non c'è niente, potrebbero andare a supportare il progetto palestra scuola media, non più adeguata, per creare non solo didattica, ma bensì anche socialità, aggregazione e di nuovo sport, perché comunque abbiamo bisogno nel territorio, abbiamo 2000 atleti, quindi se non è sociale questo, i nostri genitori dove devono portare i bambini? In un altro comune, signor Boffo? Quindi in realtà vanno o lì oppure in altri tipi di interventi, comunque di progetti già presenti, perché nonostante il momento di difficoltà, questa amministrazione ha tutta l'intenzione di stare vicino al territorio e alle sue famiglie. Grazie.
Grazie Sindaco, dichiarazione di voto?
No,
non c'è replica.
No, non è.
Dichiarazione di voto?
Va bene.
Boffo, per cortesia, non si può parlare. No, qui c'è il regolamento e lei rispetta il regolamento.
Perfetto.
Dichiarazione di voto. Gruppo di maggioranza?
Il gruppo di maggioranza vota a favore.
Gottardo?
La lista civica Fare Comune, presenti in Consiglio Comunale con 4 consiglieri nella veste di minoranza, rappresentano una parte rilevante della nostra comunità. Ma soprattutto in questa specifica circostanza, legata alla delibera in discussione, i consiglieri Giuliana Dalla Libera e Boffo Giordano, nonostante le considerazioni naturalmente legittime del nostro sindaco, sono autentici testimoni e autori diretti con incarichi in precedenti amministrazioni comunali e responsabili anche direttamente di alcune scelte politiche di progettualità a carattere sociale attuate al servizio dei cittadini. La Buona Casa è un progetto dei primi anni del nuovo millennio, ma oggi in piena emergenza da Covid-19, a distanza di circa 20 anni, dimostra ancora tutta la sua lungimiranza, il suo valore morale, etico e politico del tempo. Eppure, riprendendo proprio il vostro progetto denominato Ripartendo Mestrino, rilevo come l'emergenza abitativa certificata dai servizi sociali del nostro comune è un dato oggettivo e urgente, gestito in una maniera diversa, lo abbiamo capito. Questa amministrazione, il mio sindaco, questa sera, con questa proposta di delibera, va nella direzione opposta, toglie, elimina, mettiamolo così, a zero un capitolo di spesa di investimento per edilizia popolare, per finanziare altre spese di investimento. E francamente, ma anche per l'impeto con cui si è dimostrato in questa sede di consiglio, in questa seduta di consiglio questa sera, e dico impeto solamente per una parola, ma una parola citata fuori microfono dal consigliere Boffo, mi chiedo come possa essere vero che si prenda una decisione che dal punto di vista proprio del sociale contempla un aiuto alle famiglie. Le risate credo siano sempre di sottofondo e possono essere fatte.
Si attenga all'intervento.
Questo fondo creato nel 2002, a nostro avviso, va mantenuto e impiegato solo ed esclusivamente per la finalità proposta in origine. In piena emergenza Covid-19, mai terminata, la saggezza e la lungimiranza di chi amministra un paese deve fare la differenza, come lo ha fatto e come lo hanno fatto coloro che hanno progettato in un passato ormai lontano quel progetto denominato la buona casa. Fare comune è rigorosamente contraria all'operazione di cambio destinazione spesa di investimento.
Grazie consigliere Gottardo. Provenzano.
Oh, tocca a me. È difficile intervenire dopo questi scambi, devo essere sincera, e un po' sono anche risentita perché lei, signor Sindaco, per due volte è andato per rispondere alla mia domanda e si è interrotto per ritornare sull'intervento precedente. Mi piacerebbe essere considerato un attimino di più, scusate la franchezza, cioè io credo che a volte bisogna anche valutare queste cose, no? Io vedo tanto, vado anche nella forma delle cose, anche se molto spesso evito di sottolinearlo. Ritorno a ribadire quello che ho detto prima. Questo vincolo di questo fondo ERP è un vincolo che risale ormai a tanto tempo fa, a condizioni diverse che non sono le condizioni attuali. Certo è che mi sarebbe piaciuto sapere, come già mi è successo in passato, di avere già sulla delibera di giunta la destinazione di questi soldi. Ed è l'unica cosa che ho chiesto, proprio perché di solito ci avete abituati così, sono già destinati per qualcosa. Non entro più nella polemica perché già mi è bastato questo teatrino che ho visto fino adesso e vi dico che è più che sufficiente, anche perché sono abituata a vederne tante durante il lavoro e stasera me lo volevo evitare. Dico solo che il Movimento 5 Stelle si astiene dal votare questa proposta, ma non tanto per quella che è la natura dei soldi o da dove stanno venendo questi soldi, semplicemente perché non ha un riferimento certo di quella che è la sua destinazione. Grazie.
Grazie Provenzano. Favorevoli? 11. Contrari? 3. Astenuti? Scusate, Boffo, Gottardo e Moracchiato. Astenuti? 1. Provenzano. Immediata eseguibilità. Favorevoli? 11. Contrari? 3. Boffo, Gottardo, Moracchiato, astenuti, 1, Provenzano, si approva. Passiamo al punto successivo, numero 4, approvazione e rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019, e do la parola all'assessore Piazza.
Allora, in buona sostanza stiamo fotografando quello che è stato il risultato della gestione dell'anno 2019 e conseguentemente valutando quella che può essere stata la gestione generale amministrativa rispetto a quello che era il bilancio di previsione e poi a consuntivo il rendiconto, nonché fare delle valutazioni sulla gestione di competenza e fare delle valutazioni su quelli che possono essere i vari equilibri o disequilibri di bilancio. Allora, sostanzialmente, senza entrare nel merito dei numeri, perché comunque sia basta analizzare un po' i numeri di quella che è la relazione al rendiconto e si vede che in quasi tutti i numeri ciò che era previsto a bilancio di previsione fondamentalmente si discosta poco poi nel rendiconto consuntivo. Quello che mi preme rilevare è che si verifica dal punto di vista del risultato dell'amministrazione complessiva nel 2019 un avanzo di amministrazione che, a parte quelle che sono le quote che devono essere obbligatoriamente ex legge accantonate, i fondi per contenziosi, passività potenziali, i fondi di dubbia difficile esazione, accantonamenti fine mandato, rinnovi contrattuali eccetera eccetera, che ammontano un complessivo di circa 525.000 euro, abbiamo poi una parte vincolata di 37.753 euro che è una quota di gestione oneri di urbanizzazione che devono confluire dal 2020 in opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Per il resto abbiamo la differenza, che è sostanzialmente un importo di 850.000 euro, che è la quota che somma anche quella quota di 392.000 euro che abbiamo visto prima, e che fondamentalmente è l'importo totale dell'avanzo che andrà a confluire in investimenti da parte del Comune. Andrà a confluire in investimenti, e siamo generici perché? Perché chiaramente gli investimenti sommano e cubano valori ben superiori a quello che è l'avanzo. Motivo per il quale, per rispondere nuovamente rispetto al punto precedente al consigliere, alla consigliera Provenzano, non è che noi, non è mai successo che noi diciamo l'avanzo è destinato a questo, questo e questo. Okay? Chiaramente l'avanzo, se viene destinato a investimenti, la cosa che mi viene da dire subito è i progetti che stiamo portando avanti nell'immediato sono sostanzialmente messi in sicurezza della regionale, sono la ciclabile e sono i progetti per l'edilizia scolastica. Questi sono sostanzialmente i progetti nei quali chiaramente l'avanzo di amministrazione sarà investito. Vero anche è che l'emergenza sta creando un qualche problemino di liquidità al comune di Mestrino, tant'è che in una mail di qualche giorno fa ho richiesto l'analisi di quelle che sono le entrate da IMU, che quest'anno accorpa anche la TASI, e rispetto alla situazione pari data dell'anno scorso siamo a meno 130-140 mila euro, il che significa che se io lo traspongo io devo comunque mantenere, per mantenere gli equilibri di bilancio, 250 mila euro di questo avanzo, non li utilizzo per coprire spesa corrente ma li devo tenere a riserva per non andarmi a prendere da cassa, altrimenti io mi trovo in difficoltà finanziaria. Questo era un inciso per il quale comunque chiaramente ora andremo verso fine mese alla verifica degli equilibri e probabilmente avremo contezza proprio anche di questi numeri di cui si diceva prima. Il risultato della gestione di competenza non è altro che il risultato dell'applicazione degli stessi criteri che si usano per fare il bilancio del Comune di Mestrino, quello che vediamo tutti i giorni, che è il bilancio per competenza dal lato finanziario sostanzialmente, non il bilancio economico. Il bilancio economico negli enti pubblici è di scarsissima rilevanza perché ha dei valori prettamente legati agli OIC, a dati degli organismi italiani di contabilità eccetera, che però funzionano per imprese private, mentre per l'ente pubblico la contabilità, che tra poco avremo anche il regolamento nuovo, è legata a un testo unico che funziona in maniera estremamente diversa. Però allora andiamo a vedere il risultato della gestione di competenza, cioè io prendo la gestione dell'anno 2019, la depuro da tutto ciò che viene dall'anno prima e da quello che va a finire l'anno dopo, così io vedo effettivamente com'è andata la competenza dell'anno in sé. E sostanzialmente mi va a evidenziare quella che è la capacità dell'ente di prevedere con i flussi di entrata alla spesa sia corrente che di investimento. E anche qui abbiamo un avanzo di competenza di 378.000 euro. L'equilibrio di parte corrente sostanzialmente è un indicatore delle condizioni di salute dell'ente, in quanto indica la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente, quindi depuriamo da quelli che sono gli investimenti e prendiamo solo la gestione corrente, e anche qui abbiamo comunque un avanzo di parte corrente, pagato mutui, pagato tutto, di 119.000 euro. Significa che quando stiamo parlando di numeri intorno ai 4 milioni, 7 milioni se si prendono le spese di investimento, riuscire ad arrivare ad avanzi di 100-200 mila euro significa che noi utilizziamo tutto ciò che abbiamo per spesa corrente e investimenti. Tant'è che mi sembra che Sì, se io guardo solo l'equilibrio di parte capitale, su investimenti da 1.900.000 abbiamo un avanzo da parte conti solo di investimenti di 44.000 euro. Quindi significa che se io decido di quell'opera costa 100, io pago 99. Okay? Quindi usiamo tutto, ho una disponibilità di 100 e io li uso tutti a incrementare il patrimonio del comune. Che infatti il patrimonio del comune è talmente elevato che se poi io vado a vedere la gestione quella economica, sostanzialmente siamo in costante disavanzo, perché abbiamo la quota degli ammortamenti che in buona sostanza mi va a svilire quelle che sono le entrate, però è chiaramente un valore che è estremamente di poco conto, ma il significato di avere valori di ammortamenti elevati significa che ho grossi valori dal punto di vista patrimoniale, quindi vuol dire che il comune sta continuando ad investire, cioè quando ci sono risorse non vanno buttate in spese correnti una tantum, ma vengono investite per la collettività, per interventi a lungo termine. Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio: nel 19 non c'è stata nessuna procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Poi nel 20 sappiamo che c'è stato quell'intervento per gestire con chiaramente valori già previsti per legge il debito che era sorto a causa di un contenzioso. E altre cose particolari, nulla, c'è stato un leggero l'indicatore della tempestività dei pagamenti è passato a una media di 28 giorni, siamo comunque entro i limiti dei 30, però si è allungato un po' perché ci sono state una serie di problematiche, chiaramente dal punto di vista documentale la fatturazione elettronica ha comportato dei ritardi eccetera eccetera, quindi rispetto ai nostri soliti 14 giorni, ben al di sotto di quelli che sono i valori di molti altri comuni anche limitrofi, però ci dispiace perché mi sembra che quello dell'anno prima, del 2018, fosse 16-17 giorni. Quindi dal momento in cui arriva la fattura al comune di Mestrino, comunque mediamente in 28,59 giorni viene erogato il pagamento. Per quanto riguarda poi le entrate da oneri, abbiamo sempre ben poco da segnalare perché chiaramente non si parla più dei numeri di un tempo, numeri a mezzo dei quali, valutando anche l'entità, se stiamo parlando di 2002 il vincolo che era stato fatto di bilancio, sì, 2002 fino al 2008 non c'è mai stato questa amministrazione o quella precedente che poteva essere, e in 6 anni non è mai stata realizzata edilizia pubblica, quindi erano anche gli anni buoni, quindi forse valeva la pena utilizzarli in quel periodo là, quei soldi per l'edilizia pubblica. Comunque sia, gli oneri invece che essere intorno ai 1.800.000 euro eccetera, si attestano continuamente intorno a valori che vanno dai 350 ai 450.000 euro mediamente l'anno.
L'anno scorso.
Quest'anno lasciamo perdere, perché quest'anno non so se arriviamo a 200. Bene, rimaniamo in attesa di considerazioni.
Grazie Assessore Piazza, ci sono interventi? Gottardo.
Grazie Presidente. Carissimi consiglieri, all'interno del rendiconto di gestione di esercizio 2019 troviamo già la quota di avanzo destinata agli investimenti da eliminazione vincolo ERT, posto dall'ente dal quale ci siamo già espressi con determinata e forte contrarietà. Dunque, il rendiconto 2019 è per noi già viziato da un gravissimo errore. Di questo rendiconto certifichiamo un avanzo di amministrazione al 31/12/2020 di 1.420.000 eccetera. una parte destinata agli investimenti di circa 61.000 euro che solo grazie alla manovra esercitata nella precedente delibera di Consiglio porta un avanzo destinato a investimenti una cifra intorno ai 453.000 euro. A me piace parlare di competenza, lo ha evidenziato anche lei, Assessore Piazza. Chiudiamo con un avanzo nella parte corrente di 120.000 euro e nella parte capitale di 45.000. E qui mi sono posto solo un problema. Se succede qualcosa, ma non per chiamarmi la sfiga, sia ben chiaro, ma se domani succede qualcosa...
Chiedo scusa, ma allora...
Sì. Un attimo.
L'intervento, per cortesia, o è tecnico oppure parliamo di politica, perché parlare di avanzo che è poco se succede qualcosa, no ragazzi, i numeri sono alti, abbiamo 895.000 euro di disponibilità.
Sì, chiedo scusa.
Ma no, o facciamo degli interventi tecnici validi, se no è inutile leggere un qualcosa che vi siete scritti che è sbagliato già di principio. Quindi ti fermo subito. O mi dai delle valutazioni valide, se no non sto neanche. Cioè, dopo non ti rispondo. Cosa te dico? Abbiamo avanzato 40.000 euro in parte economica solo di competenza, certo, ho anche i residui attivi, i residui passivi, ho un sacco di numeri che posso utilizzare, 44.000 euro è una gestione perfetta, vuol dire che se io ho dei soldi da investire, li ho investiti tutti e vuol dire che ho fatto perfettamente il mio lavoro.
Bene.
Sì,
e allora possiamo dire assessore, chiedo scusa assessore, ma io faccio politica come la fa lei?
Ma lei deve farla con i miei.
Un attimo, assessore Piazza, casomai alla fine un intervento. Prego.
Va bene, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio.
Prego, prosegua.
Grazie.
Gottardo.
Vai.
Prego.
È il rendiconto di gestione 2019 riferito al primo anno di amministrazione del nostro sindaco dottor Agostini Marco, che se da un punto di vista virtuoso mette in evidenza come siano state utilizzate tutte le risorse disponibili, glielo dico anche, lo vede? No, ma si è arrabbiato per niente?
Nel chiedo una cortesia, lasciamo completare l'intervento di Gottardo.
No, ma credo di dimostrare la correttezza perché non mi sto inventando niente. Ripeto che se da un punto di vista virtuoso mette in evidenza come siano state utilizzate tutte le risorse disponibili, lo ripeto, nel corso del 2019, dall'altra parte, politicamente parlando e non nei numeri, la lettura diversa mette in evidenza come l'ente non abbia alla chiusura discrete disponibilità immediate, sia nella parte corrente che nella parte investimenti. E quanto da voi esercitato nella precedente delibera nella parte investimenti dimostra un'azione mai eseguita da nessun altro amministratore negli ultimi 18 anni. Cioè, se faccio un paragone così anche banale, perdonatemi, banale, poi mi dirà: Nicola, sei stupido. Bene, accetto anche il suo stupido, in maniera elegante. Io credo che invece alla fine anche questo spostamento nella quota, diciamo, nell'avanzo definito da investimenti, dimostri per l'ennesima volta come siamo andati a reperire fondi anche dove magari fino ad oggi non ci avevamo pensato o non avevate pensato o non avevate la necessità. Ma allora ci sono delle opere da portare avanti e c'è bisogno di denaro. Ditelo. In passato, lo sa bene, perché da questo banco, da questo microfono, dallo stesso stupido consigliere, le sono arrivate le stesse identiche, magari, riflessioni e lei mi ha dato delle risposte diverse, perché in passato una politica alquanto discutibile a guida Pedron, e per inciso con la stessa giunta comunale di adesso, aveva portato sempre alla fine dell'anno solare, quando parlavamo di rendiconto e quindi di avanzo di bilancio, aveva portato alla scelta di utilizzare, previsto per legge, parte di avanzo di bilancio per l'estinzione anticipata dei mutui. Questa è la politica che è stata fatta per 10 anni consecutivi, è certificata anche nel rendiconto, se chi lo ha letto un attimino, perché almeno noi abbiamo la lungimiranza, non so che cosa, di leggere tutti questi documenti. Prima di dire certe cose, mi confronto anche con persone che hanno, io non ho la competenza che lei, non sono un commercialista, però ho la possibilità di avere anche il confronto, non chiaramente in separata sede facciamo una riflessione diversa. Mi sono confrontato con un primo cittadino su alcune manovre che sono state fatte. Questo mi ha rassicurato nella visione politica, perché la mia è una visione politica e non economica, di come certe cose non è conveniente per l'ente fare. Infatti mi diceva, qualsiasi teorema e figura di economia, cioè riferito all'economia, non sostiene un tipo di azione di questo tipo, di andare a estinguere i mutui, non ti porta un vantaggio all'ente. È stata attuata una miope politica di specchietto, che ha sì portato l'ente ad avere meno debito, certificato anche nel rendiconto 2019, e che di fatto negli ultimi 11 anni ha portato l'ente a ad investire in progettualità e servizi essenziali, in attesa poi di trovare anche delle risorse straordinarie che arrivano con il contagocce. Però io ho fatto anche un sondaggio tra i cittadini normali, proprio tra la gente normale, perché parlo non con i laureati, parlo anche con il contadino sotto casa, e ho provato a chiedere: ma a te interessa maggiormente sapere di avere un debito di 24,23 euro, chiamatelo virtuale perché alla fine mica andiamo a chiedere, o ti interessa avere scuole più sicure, efficienti, dotate di aule e strumenti adeguati alla disabilità per bambini certificati? E qui mi rivolgo anche all'assessore alla cultura, che lavora anche in un contesto scolastico della scuola Leonardo da Vinci e anche della Don Bosco, sa bene le condizioni in cui si trovano e come sono accompagnati nel percorso della disabilità. Sono aule ghetto, oppure percorsi ciclabili collegati tra loro in una rete comunale ed extracomunale, in grado di poter soddisfare e favorire gli spostamenti sostenibili in sicurezza per andare appunto a scuola? Non c'è un percorso che ti porti a scuola con una continuità. Andare in chiesa, ai campi di calcio anche, come l'abbiamo nominato tante volte, alle palestre. Ma lo chiedo anche ai miei cittadini di Arlesia se vogliono venire a Mestrino. Cosa hanno ottenuto negli ultimi 11 anni? Quello che certifica questo rendiconto di gestione è che, e mi dispiace magari fare anche arrabbiare per l'ennesima volta il mio sindaco, è che attraverso numerose variazioni di bilancio, che sono trascritte, abbiamo destinato urgenti somme nella direzione del calcio, non dello sport, come se il calcio fosse per eccellenza l'unico sport da porre attenzione. Gli altri sport, mi potete dire qualsiasi cosa, cosiddetti minori, continuano a utilizzare altre strutture non pubbliche, e se mai si volesse utilizzare una palestra in gestione ad altra società, perché c'è anche, ci sono anche, chiamiamoli, delle convenzioni, ci si deve adattare a spazi e fasce orari discutibili. E perché allora abbiamo investito solo e unicamente nel calcio? Non è forse una scelta politica? Oppure una risposta di carattere elettorale, ma qua vi arrabbierete. Voi l'avete definita come una risposta sociale. Va bene, la accetto. Facile, direte, parlare all'indomani della pandemia e non essere in prima fila nel rispondere a tutte le problematiche che arrivano ogni giorno a questi uffici e a questa istituzione. Ma il Covid-19 ha cambiato le nostre vite, anche di chi fa politica e la vede magari con una sfumatura diversa, il nostro modo di pensare di tutti noi, e non è più possibile giustificare alcune politiche lontane dalla priorità sociale. Ecco perché insisto a dire che magari una casa è una priorità. Le ultime manovre che sono manovre, le ultime progettualità di cui siamo sempre venuti a conoscenza, sempre attraverso magari l'informazione degli uffici e con un accesso agli atti e naturalmente nei modi, nei tempi, insomma, che l'ente poi ha risposto, ci dà il presentimento che l'ente, accompagnato sempre da grandi sorrisi, continua a muoversi nella direzione dei grandi interessi privati, delle grandi opportunità, spesso in deroga alle normative di legge, e il risultato che il cittadino vede è apparenza, facciata, è tutto meravigliosamente bello. Ma poi a cosa serve nessuno se lo chiede, perché i servizi principali non ci sono. E faccio riferimento, ve lo dico in maniera molto molto concreta. Lo straordinario intervento sulla regionale l'11 per mettere in sicurezza finalmente e in maniera proprio, e faccio i complimenti per questo, la fermata della Fornace, che era ve l'abbiamo detto tante volte anche noi, no? Di una pericolosità inaudita. È un ottimo intervento. C'è stata una partecipazione, mi pare, della provincia, se non erro.
Governo.
Ma poi c'è stato anche un intervento delle nostre casse, naturalmente. Però parallelamente abbiamo anche messo in evidenza come non possiamo accedere non c'è un percorso ciclopedonabile in continuità, perché la ciclopedonabile diventa marciapiede. C'è un'incongruenza tecnica, chiamiamola, no? Ma che va risolta, perché poi questi sono i problemi che si riflettono nelle famiglie, nella socialità, nell'accedere proprio a quei servizi sportivi. E non stiamo criticando il progetto, stiamo dicendo che da questa parte non ci sono i cattivi che dicono tutto brutto, no? Diciamo solo che magari, quello che diciamo può avere una certa enfasi, anche incapacità, ma le cose ci sono e sono evidenti. Mestrino è vivo soprattutto anche grazie alla grande generosità delle varie associazioni presenti nel territorio, e oggi più che mai, in piena emergenza Covid-19, le iniziative del gruppo anziani, del gruppo alpini, della protezione civile ci rendono orgogliosi del loro impegno sociale, della loro vitalità, del loro stile. E questo stile, mi auguro veramente, ci auguriamo, diventi contagioso a chi è chiamato ad avere ruoli di responsabilità amministrativa.
Arrivi alla conclusione, Gottardo.
La vita è cambiata. Grazie.
Prego. Per cortesia, chiedo che c'è il sole che ti ricordate qualcuno.
Provenzano.
No, ma basta.
Moracchiato. Aveva chiesto la Provenzano prima. Ah, prego, prego, allora Moracchiato, dai.
Posso stavolta rispondere io prima?
Vuole raccogliere. Così, allora, per non accavallare troppe risposte, risponde subito l'assessore Piazza e dopo proseguiamo con gli altri interventi. Prego, assessore Piazza.
Allora, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato tante volte, quindi io non so quale possa essere il primo cittadino che le ha detto che è stata una visione miope quella di estinguere mutui. Perché io vorrei chiedere a questo primo cittadino scienziato della finanza pubblica di venire qua e dirmi cosa avrebbe fatto lui con un avanzo di amministrazione che non poteva usare per far una mazza, perché non poteva essere investito, perché non poteva essere utilizzato. Cosa avrebbe potuto fare se non andare a ridurre un indebitamento che non ha portato nessun vantaggio, punto di domanda? Sul serio? Allora, com'è che il Comune di Mestrino è riuscito a mantenere la media di 530.000 euro in meno? E ne abbiamo già parlato, che io, mettendo le aliquote di tutti i comuni, e ne avevo 14, ne ho visti, mettendo le aliquote IMU, TASI di tutti quei 14 comuni con il patrimonio nostro, avremmo avuto una media di 530.000 euro in più all'anno nelle casse dello Stato. Non abbiamo pesato sulle famiglie, sì, in comune, non abbiamo pesato sulle famiglie. Noi dalle imprese non prendiamo un centesimo, vanno tutti allo Stato. Non abbiamo pesato su nessuno. Estinguendo i mutui abbiamo creato quella risorsa in spesa corrente che ci ha permesso di continuare a mantenere i servizi senza dover andare a pesare sulle tasche dei cittadini. Se questa per lei è una visione miope, tengo lì un avanzo che non me ne fa su niente, ok? E vado ad aumentare le tasse per pagare le spese correnti. No, caro, prima con quello che ho io cerco di dare subito risposte ai cittadini, non ti alzo, IMU e TASI sono rimasti alla base praticamente, non ti alzo nulla, non posso fare altro. Con quello che abbiamo, con l'avanzo, avremmo dovuto fare aule, scuole. Vi ricordo che nel lontano 2008 qualcuno è uscito dal patto di stabilità. Questo ha comportato una serie di problemi che si sono reverberati per 10 anni. Perché fino al 2018 nessuno ha potuto toccare nulla di avanzo, nessuno ha potuto toccare nulla, e anzi avevamo avuto delle grosse problematiche anche in spesa corrente, con la riduzione dei costi del personale, l'impossibilità, e poi si è stabilizzata perché poi con i decreti successivi non possiamo più assumere, Quindi noi abbiamo gestito un bilancio che a causa di qualcun altro, ok, avrebbe portato anche al default se avessimo continuato con quella metodologia. Abbiamo usato la diligenza del buon padre di famiglia utilizzando le risorse che avevamo. Se voi pensate che noi in 10 più 2 anni, in 12 anni, non abbiamo fatto un euro di mutuo e abbiamo fatto investimenti per milioni di euro, perché sono 19, sono certificati 1.800.000, io mi domando, non è gestione oculata, punto di domanda? Quei 1.800.000 sono andati solo in campi da calcio, punto di domanda? Iniziate a leggere cosa è stato fatto. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, quello che vi sto chiedendo io, per cortesia, invece che scrivervi i discorsetti, iniziate a sentire le esposizioni e poi rispondete in base a quello che uno dice. E soprattutto quando uno vi spiega che l'avanzo di amministrazione negli anni fino al 18 non potevo utilizzarlo per fare le aule, per fare le scuole, per fare la pista ciclabile, perché non si poteva. Invece che tirar fuori la storia dei mutui, che è stata l'unica cosa intelligente che potevamo fare, perché noi eravamo indebitati. Ok? Invece di continuare a dire sempre le stesse cose, per cortesia, prendetene atto e portatemi il primo cittadino scienziato.
Grazie assessore, e prego Moracchiato.
Grazie signor Presidente. Non voglio rivangare la questione mutui, che mi sembra già stata sufficientemente affrontata. Anche se comunque io forse vengo da una visione più privatistica in cui i mutui non sono il male assoluto, vanno gestiti correttamente, il sovraindebitamento è il male, il mutuo non lo è, ma è una mia opinione e non voglio irritare ulteriormente l'assessore Piazza. Io volevo fare una domanda. Chiaro che il conto economico, l'ha detto anche lei prima, lascia il tempo che trova per una serie di motivi. Ci siamo accorti che c'è un valore alla voce svalutazioni di 314.137 spicci. È il punto 23 del conto economico. Abbiamo chiesto all'ufficio a cosa fa riferimento e la risposta è stata che è un dato riferito alla svalutazione del valore di partecipazioni detenute dal Comune di Mestrino. Nella fattispecie le partecipazioni sono relative all'ATO Brenta, al Consorzio Biblioteche Padovane, al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest, al Consorzio Rifiuti Padova 2, al CEV e ad ETRA SPA. Chiedo, si tratta in buona sostanza della diminuzione del patrimonio netto di queste partecipate, che il Comune di Mestrino non può fare altro che prenderne atto in termini di bilancio. Io mi chiedevo qual era la diminuzione del patrimonio netto di queste partecipate, qual era il motivo per cui era diminuito il patrimonio netto di queste partecipate, cioè sono entrati nuovi comuni a far parte di queste, intanto com'è ripartito fra tutto questo elenco di partecipate che ci è stato dato, se c'è una partecipata che ha una svalutazione più importante di altre, insomma come è diviso tra le varie partecipate e la motivazione che porta a questa svalutazione, perché una svalutazione del netto perché c'è stata una perdita da ripianare della partecipata, per quale motivo è stato svalutato il patrimonio netto, ecco, tutto qua, grazie.
Grazie consigliere, allora, Moracchiato. Piazza.
Allora, in sostanza le partecipate sono ATO Brenta, Consorzio Biblioteche Padovane, Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest, Consorzio Rifiuti Padova 2, CEV e ETRA. Ok? Allora, a parte le variazioni, cosa fa l'ufficio? L'ufficio prende i bilanci, ok? Prende il valore di patrimonio netto, quindi capitale, riserve, tutto quello che entra nel patrimonio netto, ok? lo moltiplica per la nostra quota di partecipazione che media 1,9, 2,9, a parte consorzio polizia municipale, e qui c'è da fare una considerazione, 1,8, 0,9, 0,88. Quindi i numeri sono molto bassi. Sul consorzio polizia municipale, per esempio, c'è una svalutazione qui certificata che è prudenziale, nel senso che non abbiamo ancora il bilancio definitivo e di conseguenza, non avendo il patrimonio definitivo, si è preso il costo iniziale. Ok? Quindi, siccome noi avevamo, per esempio, consorzio di polizia municipale l'anno scorso, aveva un patrimonio di 51. Quest'anno probabilmente sarà qualcosa di più di 51, ma siccome io non ho il bilancio ancora il definitivo, prudenzialmente cosa fa? Prendono il valore di costo. Il valore di costo iniziale era più basso del patrimonio netto, perché il patrimonio netto chiaramente si accresce se l'azienda funziona, ok? Quindi si accresce, quindi noi ogni anno abbiamo avuto la crescita. Siccome quest'anno non abbiamo il bilancio, abbiamo preso il costo iniziale e quindi c'è una svalutazione prudenziale, tutto lì. Quella che effettivamente dà il valore di patrimonio netto, che in base alla nostra percentuale è il valore più importante, è ETRA. Ma perché ETRA? Perché ETRA ha fatto distribuzione di dividendi, ETRA ha incorporato delle società che avevano dei problemi e incorporandole praticamente ha mangiato quote di patrimonio, perché così le ha fuse dentro e adesso ha eliminato tutta una serie di costi e quindi poi sta ricrescendo, tant'è che lunedì, che era ieri, il bilancio di ETRA comunque ha cresciuto il patrimonio di altri quasi 5 milioni, perché effettivamente gli utili non vengono distribuiti. E non vengono distribuiti per il semplice motivo che ETRA deve fare ulteriori investimenti, in più ci ha assicurato che ad ottobre ci sarà una potenziale quota di utili da destinare all'abbattimento delle tariffe per famiglie e per imprese. Comunque questo vedremo cosa succederà ad ottobre, in ogni caso quindi la svalutazione è del tutto potenziale, nel senso che comunque si tratta di patrimoni che ogni anno hanno fluttuazioni a seconda di quelle che sono le operazioni finanziarie che vanno ad impattare sui valori di patrimonio netto delle società. Noi le rileviamo sempre dal punto di vista prudenziale, quindi al costo o a valore di bilancio, e conseguentemente ogni anno c'è l'oscillazione. Poi che abbiamo problemi con le partecipate, no, perché l'abbiamo anche visto quando abbiamo fatto la verifica delle partecipate. Allora, noi sicuramente non ci possiamo far nulla perché sono partecipate indirette, tranne ETRA, Consorzio Polizia Municipale e Consorzio Biblioteche Padovane. Tutte le altre sono indirette e sono numeri fondamentalmente infinitesimali su patrimoni infinitesimali che ci danno differenze di 1000 euro, 42 euro, cioè. Quindi fondamentalmente non ci sono problemi. ETRA è assolutamente solida dal punto di vista finanziario e patrimoniale, ETRA è solida. Quindi la svalutazione che impatta a conto economico è legata esclusivamente a una riduzione di patrimonio data da distribuzione di dividendi, fusioni e incorporazioni di aziende che prima andavano male, si evita che continuino eventualmente a depauperare il patrimonio, sono state ridotte.
Grazie Assessore. E Provenzano.
E poi arrivo io. Oggi un consiglio veramente impegnativo, ve lo dico da questa parte, veramente impegnativo. Intanto volevo farvi notare che all'ultima pagina della relazione, dove l'ho messa la mia copia, eccola qua, c'è un errore, credo che sia un refuso perché è un copia e incolla. La pagina 36 c'è scritto 2018, negativo di 559.000, credo che sia 2019, quindi vi do solo una chicca di correzione. Non so se è la versione che ho io che è sbagliata, ma è quella che mi avete dato voi, per cui questo. Poi volevo fare una precisazione prima di iniziare a fare il mio intervento sul rendiconto. Non esiste documento di questo tipo che può essere in qualche modo criticato dal mio punto di vista e da come la vedo io, per quanto riguarda la tecnica amministrativa di gestione e di redazione. Cioè gli atti, così come vengono disposti, non possono essere criticati. I conti tornano, gliel'ho detto un sacco di volte, dal mio punto di vista, anche questo rendiconto torna, sia negli aspetti formali che negli aspetti informali. Il fatto che ci siano delle perdite, il fatto del valore negativo economico è solo strutturale, poi verrà compensato, eccetera, eccetera. L'unico accento che mi sento di fare e di sottolineare è prendendo invece in mano non tanto le tabelle numeriche, in cui non entro, tra l'altro per mia mancanza anche di capacità di valutazione oggettiva, nel senso che do prova di quello che so, non di quello che mi immagino che possa essere, e faccio delle valutazioni in base a quelle che sono le osservazioni che fa il nostro revisore dei conti, che, come giustamente mi ha sottolineato la signora Sadocco nel nostro incontro, in parte erano già presenti nelle valutazioni dei rendiconti degli anni precedenti, come per esempio le indicazioni sulle partecipate, che appunto, giusto appunto adesso lei, assessore, ci ha chiarito il merito dell'indicazione del revisore, dove dice: per quanto concerne le partecipazioni detenute dall'ente, si sollecita un costante ed attento monitoraggio dei costi dei servizi forniti dalle partecipate al fine di assicurare un ottimale contenimento delle spese connesse. Quindi sono indicazioni che ci sono sempre, sono andata a verificarlo anche io, non sto dicendo questo. Quello che magari rimane un attimino più insolito rispetto alle revisioni sono i primi punti, dove dice di ottimizzare quanto più possibile le risorse disponibili, garantendo i servizi essenziali e trovandosi in condizioni disagevoli visto il periodo successivo a cui ci stiamo dirigendo. Dovranno proseguire le opere già pianificate e garantire le relative coperture finanziarie. Queste sono, secondo me, indicazioni non solo importanti, però in parte dal nostro punto di vista un po' stridono con l'atteggiamento che abbiamo visto anche durante l'approvazione del bilancio di previsione, in cui giustamente voi avevate valutato la possibilità di portare avanti le spese che erano in qualche modo già finanziate da altre fonti, dallo Stato, dalla Regione piuttosto che dalla provincia. Chiaro che in questa situazione anche questo bilancio, che comunque manca anche di parti sostanziali, come lei prima ha detto, il bilancio della municipale, i cambiamenti che stanno avvenendo anche in Etra, ci sono tutta una serie di indicatori che non sono in questo momento, diciamo, dal punto di vista economico e finanziario, tranquillizzanti, dal mio punto di vista. Questo è sempre un mio giudizio personale. Poi però da piccola, da unica componente del Movimento 5 Stelle, vado a vedere le varie voci di spesa di questo rendiconto e rimango un attimino dispiaciuta dal verificare, per esempio, che quando si parla di sicurezza si parla solo delle spese per il consorzio di polizia urbana, quando si parla di definizioni di attività culturali si parla di aspetti che sono legati molto spesso, e anche giustamente, perché la cultura passa attraverso tanti canali, ad attività, chiamiamole così, di associazioni piuttosto che di feste. Magari per mio gusto personale avrei scelto delle altre attività, però quando entriamo nel campo dello sport, del tempo libero, delle politiche giovanili, sì, vorrei vedere, come diceva anche il sindaco prima, la realizzazione e la messa in sicurezza di opere che facilitano la socializzazione e la partecipazione dei giovani, ma anche qualcosa di più che non è stato visto fino adesso, cioè qualcosa di più del tipo, faccio un esempio per farmi capire, non so, un corso per i nostri giovani per realizzare un percorso di formazione all'interno delle aziende, o anche qualcosa che permetta loro di vincere, tra virgolette, dei premi per il rendimento scolastico, qualcosa che incentivi lo studio, che incentivi anche i ragazzi ad attivarsi loro stessi per realizzare un percorso di socializzazione e di inclusione, visto Il bacino di volontari che abbiamo noi a Mestrino, di cui siamo molto grati, i nostri giovani sono veramente un esempio da questo punto di vista. Quindi mi aspetterei un pochino di più da questo. E in questo momento faccio un appunto mio personale, mi è dispiaciuto per esempio leggere che nella missione 14 sono stati investiti 1.500 euro per lo sportello del consumatore e poi per la vigilanza degli spettacoli, sagre di manifestazioni, quando credo che in questo momento, soprattutto per il prossimo futuro, dovrà essere forse il settore, la mission in cui dovremmo anche investire di più, tanto quanto il sociale, visto le nostre attività territoriali e visto poi che andremo ad approvare anche un altro tipo di deroga tra un poco, di delibera di giunta. Quindi questo bilancio in sé lascia perplessi gli aspetti politici delle scelte, non gli aspetti strutturali dei conteggi. Io non so e non ho neanche la presunzione di dire se questo è essere miope, strabico o ipermetrope, non so che tipo di visione sia, so soltanto che questo è lo scalino che ci permetterà di fare il secondo passo su questa scala che è del 2020. Cioè, non so se sono stata chiara, è la base di partenza da cui noi dovremmo affrontare anche le valutazioni sul 2020. Chiaro è che a me personalmente questo mi lascia un attimino scettica. Poi mi auguro che nel prosieguo dei lavori di questo Consiglio si freddino anche di più gli animi e si possa ragionare in maniera più, diciamo così, scevra da emozioni su quelle che sono le cose che veramente contano alla fine. Cioè il fatto che dobbiamo puntare alla ripresa, sicuramente, e dobbiamo puntare quindi a questa Mission 14 che mi preoccupa particolarmente, e dobbiamo puntare a quelle che sono le politiche, diciamo, sociali e quindi a tutto il comparto di assistenza alle nostre famiglie. Grazie.
Grazie consigliere Provenzano, assessore sì, solo una cosa, Piazza per la
rimango
conclusione.
Un attimo esatto. Sul tecnico, allora dal punto di vista politico, ok, certo ci possono essere delle visioni diverse, quindi ci sta. Dal punto di vista poi dei numeri non è del tutto vero, magari perché noi attraverso l'utilizzo spesso di volontariato non vediamo il numero investito, ok, ma magari il programma, il progetto c'è, ok. Dal punto di vista invece di quello che è il 2019, scevro da Covid eccetera, e il 2020, è chiaro che noi abbiamo fatto un bilancio di previsione che abbiamo detto sin dall'origine che molto probabilmente avrà diversi mutamenti di forma, e per quanto riguarda l'appunto del revisore è sostanzialmente legato a quello che dicevo ancora prima, cioè che l'avanzo di amministrazione noi abbiamo messo che va ad investimento. Chiaro che ad oggi, con le mutazioni che abbiamo dal punto di vista finanziario, sicuramente abbiamo 850.000 euro, non vengono investiti 850.000 euro, perché una quota, anche su consiglio del revisore, dovrà essere comunque tecnico puramente, dovrà essere comunque mantenuta a riserva per eventuali emergenze finanziarie dell'ente.
Grazie assessore, cose che tra l'altro sono state anche comunicate in conferenza capigruppo. Assessore Albanese.
Sì, allora io non vorrei rialzare i toni perché questa sera si sono già alzati da soli, anche se visione miope, classi ghetto e deprogettualità mi fanno venire il mal di pancia. E allora volevo fare un paio di conti, i conti li fa l'assessore al bilancio, però si fa presto a fare conti su quello che in questi due anni è stato fatto, soprattutto per quanto riguarda la scuola. Riqualificazione energetica del plesso Don Bosco, non dico le cifre, quelle magari ve le dirà l'assessore Piazza, Il ripristino, la ripitturazione della palestra comunale, vero che serve anche le associazioni sportive, ma è in uso durante l'anno scolastico alle classi del plesso Don Bosco e del plesso Leonardo da Vinci. Le aule nuove a Lissaro con prefabbricate, con prefabbricazione e con annessa alla biblioteca. Poi l'aula laboratorio a Lissaro vicino ai campi sportivi. I contributi continui alla scuola, soprattutto quest'anno per l'innovazione digitale, il massimo potenziamento Wi-Fi per permettere non solo l'utilizzo Wi-Fi durante le lezioni in presenza, ma quest'anno in particolare anche la didattica a distanza. Ultimo, non ultimo, anche il bonus centri estivi in aiuto alle famiglie per far sì che le famiglie si avvalessero della possibilità di iscrivere i bambini ai centri estivi come ponte e passaggio prima dell'inizio delle scuole. Non è una visione miope. Le aule di sostegno della scuola non sono classi ghetto, la mi offende, perché le classi sono più piccole soltanto perché nella didattica differenziata si predilige il rapporto uno a uno o in piccoli gruppi e lontani dalle classi. Sono state strutturate, pensate e progettate apposta. Tutto l'ausilio didattico che c'è dentro è stato pensato, progettato e messo lì apposta, quindi non sono aule ghetto, sono vicinissime alle aule e non sono neanche lontane, non cercano l'isolamento e non devono essere ghettizzati i bambini. C'è molta attenzione e sensibilizzazione da parte di questa amministrazione verso la scuola e in questi due anni sono stati spesi e investiti oltre 1 milione di euro. Questa carta alla mano ci sono tutte. Tutto questo senza gravare sulle tasse dei contribuenti, ci pensa già lo Stato per questo. Quindi io non credo che la scuola sia stata tenuta da parte e anche in seno alla progettualità non è stata tenuta da parte, perché oltre questi soldi investiti strutturali e visibili ci sono anche quelli invisibili, quelli che l'amministrazione investe nella progettualità scolastica, sentito il consiglio d'istituto, sentita la dirigenza scolastica, quindi in pieno accordo anche tra gli enti, in modo tale che i soldi investiti siano ottimizzati al massimo e che abbiano una ricaduta sociale didattica condivisa spesso non solo con la scuola ma anche con i docenti e le famiglie. I famosi progetti teatro, i famosi progetti all'affettività, progetti che hanno un investimento tale da non poter essere presi in considerazione dalla scuola se non con la collaborazione diretta dell'amministrazione pubblica. Quindi non c'è poca attenzione, anzi ce n'è troppa, parlando di un'amministrazione di destra che svolge un ruolo molto sociale in questo periodo anche molto più alto. Ci sono le associazioni, è vero, ma le associazioni del territorio noi le abbiamo sempre caldeggiate, forse le abbiamo viste poche o alcune perché sono politicamente vincolate. Oserei dire, perché tutte quelle che si sono presentate qui e che hanno presentato progetti almeno all'assessore alla cultura, ma anche con i colleghi, non sono mai andate via senza portare a casa un progetto condiviso. Là dove hanno voluto supporto hanno trovato supporto, là dove hanno voluto collaborazione l'hanno sempre trovata. Noi abbiamo sempre avuto le porte aperte verso tutti i tipi di associazioni proprio perché sono associazioni del territorio e hanno un'attenzione maggiore. È proprio nella nostra politica quella di caldeggiare la collaborazione con le associazioni, ne abbiamo tutti bisogno. E quindi non abbiamo nessun vincolo alla cooperazione in progettualità diverse, anzi ben vengano. Invece lì mi leggo a quanto detto dalla consigliera Provenzano per le attività culturali. Vero che ma negli anni abbiamo sempre cercato di sviluppare attività culturali non soltanto aggregative o di piazza o di festa, abbiamo promosso concerti, incontri formativi, spesso non trovando il consenso popolare, quindi c'è bisogno di lavorarci su, ma anche lì in fase di ottimizzazione delle risorse dobbiamo cercare di capire come avere una ricaduta positiva sul territorio senza fare degli investimenti poco oculati. avanti in questo. Invece per quanto riguarda i ragazzi, quest'anno per la prima volta abbiamo avuto anche un guest alternativo, sbagliando il termine, perché mi scuso con Don Sergio perché è stato usato un termine prettamente parrocchiale, ma il guest alternativo coinvolgeva i ragazzi finalmente esclusi dagli altri e dalle altre attività culturali, e includendo lì sino a 16 anni. Anche questo è stato un primo passo in questo senso. Mentre per le attività di dopo scuola sono anni che abbiamo il fuori classe, che ha avuto tanto successo negli anni, che praticamente è raddoppiato. Ogni anno raddoppiamo i numeri, aumentiamo gli educatori per questo motivo, perché ha successo non soltanto come dopo scuola, ma anche come progettualità relazionale e aggregativa fra giovani, non solo bambini, perché prende tutta la fascia, anche quella delle medie. Okay, e questa è un'altra cosa. Poi abbiamo anche adesso le serate a tema, gli incontri con l'autore, che sono partiti da un anno e mezzo a questa parte, con cadenza quasi settimanale a seconda delle stagionalità. Sono tutte cose che magari con una collaborazione maggiore con la minoranza si potrebbero promuovere maggiormente nel territorio. Ecco, basta.
Grazie assessore Albanese. E consigliere Calegarin.
Prova, ok, perfetto. Niente, no, sempre per tornare sul tema giovani, comunque mi ha un attimo anticipato l'assessore, la questione è che quest'anno è cominciata anche l'utilizzo di alcuni spazi comunali che prima non era minimamente considerata, o comunque che era vissuta molto meno, e sto parlando della biblioteca per la quale sono stati fatti degli interventi, sono stati spesi soldi comunque pubblici e abbiamo investito per portare i ragazzi, abbiamo investito in comunicazione, abbiamo investito in tempo comunque delle persone qui presenti per riuscire a coinvolgere le persone e a fargli ritornare a utilizzare uno spazio che prima era vissuto molto ma molto meno, e purtroppo è arrivato il Covid, ma se no qua stasera ci sarebbero ragazzi a studiare perché ci sarebbe la sessione d'esame. Questo, cioè, i progetti ci sono, ce ne sono tanti.
Grazie Calegarin. Sindaco voleva, prego.
Sì, cercherò di essere breve perché ho visto che stasera gli assessori e i consiglieri sono un po' animati. Devo fare due considerazioni. Uno, che da una parte sono anche onorato, perché in realtà la grande contestazione è stata fatta a quanto fatto nelle precedenti amministrazioni, cioè quindi quando si contesta un approccio sul ripagare i debiti, mi sento chiamato in causa, ma che è doveroso, perché quanto attuato dal mio predecessore, con cui ho onorato il tempo di 5 anni di amministrazione e anche voluto con lui anche garantire una continuità con questa amministrazione, ritengo e ribadisco che le scelte che sono state fatte allora sono da me e dalla mia amministrazione appoggiate in tutto e per tutto anche in questo momento. È cambiata sicuramente un tipo di approccio che però prende fortemente la base da quanto è stato costruito prima. Allora, quindi che venga messo agli atti, insomma, che noi siamo quelli di prima, siamo un po' più evoluti. Evoluti nel senso che in questo momento abbiamo la capacità anche di esprimerci, e qui devo fare i complimenti, perché da sindaco ho osservato un po' le dinamiche e devo dire che io sono sindaco, sono qui da 7 anni. Devo fare i complimenti a chi attorno a questo tavolo è ancora presente ed è molto migliorato. Io dico solo questo, perché anche nella foga, nella passione delle cose, le risposte che vengono date, e questo ringrazio anche la consigliera Provenzano che ce ne dà atto, le risposte sono tecniche, ben basate e ben calibrate, con qualche sbavatura concessa, perché avete toccato qualche tasto appositamente, e quindi ve ne diamo atto, vi ringraziamo anche di stimolare le nostre celluline di passione, anche se però ribadisco che questa è politica di altro tempo, sinceramente, specialmente quando ci viene imputato che una visione miope e non progettuale, che poi basta sostanzialmente mettersi a tavolino e fare una somma è una sottrazione o quello che volete, insomma. Dire che sono spiccioli, che sono arrivati come contributi, beh, viva Dio ragazzi, 2.798.000 euro, non mi sembrano proprio spiccioli in 2 anni, eh? È vero, cosa costruita, una grande fetta costruita col passato che non rinneghiamo, un grande progetto europeo che ha effetto sulla scuola. Dire che non investiamo sulla scuola, beh, viva Dio, mi ricordo, se vado a cifre, dopo chi è qui più da me mi corregga, e scusatemi se mi prolungo, perché effettivamente quando veniamo pizzicati forse mi non è anche ribadire alcune cose. Per la scuola, mi ricordo un intervento di 2 aule didattiche nuove, anno 2016, inaugurazione, con sindaco Pedron. 500.000 euro. Prima azione di questa amministrazione, proprio tirata notte e giorno a lavorare, 250.000 euro, 2 aule didattiche a Lissaro, informatica e biblioteca. E ultimo anno sono 600 circa mila euro per la Don Bosco, sono altre 200.000 euro per la De Amicis, sono altri 100.000 euro, dico a spanne, poi voi andate sui numeri, però sono qua, per la Leonardo da Vinci, sono 800 il progetto che avete visto e che abbiamo approvato in consiglio di una nuova palestra, sport alternativo, sì, andate a vedere dentro quella palestra cosa c'è, non c'è calcio, non c'è neanche calcetto, non c'è neanche basket, c'è tennis, atletica, fondo e c'è arrampicata, tanto per dire. Sport alternativi, non calcio, arcostruttura, 200.000 euro di telo, 70.000 euro tra nuova illuminazione, gradinate e protezioni per far trasformare l'arcostruttura in palazzetto dello sport, prevalentemente per sport tipo pallamano, pallavolo e quello che ci vogliono fare. Palazzetto vuol dire anche spogliatoi, quindi 236.000 euro di spogliatoi nuovi per duplicare la struttura, utile anche a tutto l'entourage, che vuol dire anche che all'occorrenza, se serve, c'è anche il vecchio Nereo Rocco campo, quindi in realtà in caso di tornei si possono utilizzare. Socialità aggregazione, 150 metri quadri di terzo tempo previsti, avevamo quasi l'accordo fatto, le inseguiamo, entro l'anno finanzieremo i 150 metri quadri di terzo tempo per la vita, terzo tempo che non è per il calcio, ragazzi, terzo tempo per l'intero quartiere, arcostruttura, filzi, sport alternativo. Per completare quello che in passato, visto che proprio dobbiamo parlare di sindaci precedenti, non hanno potuto in qualche modo fare o non voluto, sicuramente chi mi ha preceduto non ha potuto, quello prima non ha voluto, questo lo dico chiaramente, la cittadella dello sport, quindi sono pezzi che noi arriviamo, quindi il progetto c'è, un progetto che condividiamo tutti. Lissaro, ritorniamo su Lissaro, sport, perché effettivamente non investiamo, investiamo solo sul calcio. Beh ragazzi, andate a vedere cosa succede a settembre adesso, su quella struttura che abbiamo creato. Una struttura che alla mattina, dalle 8 alle 4, sarà di utilizzo scolastico. Una aula terzo tempo didattica fatta come aggregazione al pomeriggio, tanto denigrata da alcuni di voi, ma che è così lungimirante che il Codivid ci dà la possibilità di estremizzare quanto abbiamo fatto, valorizzando il minimo centimetro e il minimo euro, perché lì ci andrà una classe a rotazione e farà sport all'aperto, farà didattica all'aperto. E dove lo farà? Sul campo da calcio, sul terzo tempo e sul parco, compreso l'inclusiva. Ci soffermiamo sul fatto dell'inclusione a scuola per i disabili. Certo, andate a chiedere alla dirigente cosa esattamente un anno fa abbiamo chiesto, perché voi pensate che il sindaco possa arrivare tutto alla vecchia maniera, no, ci sono delle regole, ci sono dei ruoli, Abbiamo chiesto Salvatrice Albanese, assessore alla cultura, con tutte le responsabili dei vari, delle indicazioni di necessità per accogliere il disabile, che vuol dire non l'unico disabile, un progetto che diteci cosa per mettere in campo un progetto sano, il che vuol dire non relegare di fortuna una stanza, ma bensì fare un progetto che man mano che ci sono le economie, l'assessore al bilancio, come è bravo a fare, ci dà la possibilità di aggiungere pezzo dopo pezzo, e le sta andando avanti. Siamo pro privati, siamo un'amministrazione di destra, noi siamo per il territorio e la valorizzazione del territorio per creare servizi e migliorie. Sicurezza, che tanto decantate, sì, allora, quello che vedete è agli occhi, economia, lei ha detto solo l'aiuto del governo, sì, l'aiuto del governo si sommano poi a alcuni accordi pubblici privati che hanno portato un investimento di quasi 700.000 euro, certo, a favore della sicurezza, perché io sono un ricercatore e non si fa niente per un unico obiettivo, se ne fa per più obiettivi: sicurezza, bellezza, attrattività e funzionalità. Abbiamo creato parcheggi, abbiamo migliorato specialmente le aree esterne. Ci si soffermiamo sul lago nel Pagliaio, bene, ringraziamo, prendiamo atto e dove è possibile miglioreremo. Siamo privi di progettualità, ma il distretto del commercio, che nessuno... 247.000 euro per una volontà solo che noi abbiamo voluto a costo zero, che adesso poi ci è stato finanziato, che avrà l'onore di utilizzare tutto quello che stiamo facendo, e siamo copiati dai comuni con Termini. Siamo noi capofila, siamo noi che tiriamo le fila anche. Parchi, perché voglio prendere tutti quelli che, perché qui intorno ci sono competenze, giorni che nonostante il Covid la gente lavora e fa, ed è giusto dare il loro merito. Abbiamo 215.000 euro di parchi, che non è il parco Bappi, ex podere della giunta 2002, non lo dico io, ho detto lei, cioè nel senso io, no, mi piace anche che l'investimento che ha fatto. Inclusivi, riattrezzati, sistemato anche Arlesega. Adesso qua c'è anche il consigliere Zamonin, che credo che, voglio tranquillizzare Gottardo, sono altre le cose che mi fanno arrabbiare, non sicuramente se mi provoca perché Arlesega abbiamo fatto poco o tanto. Io credo che la coscienza possa dire il contrario di quello che ha affermato lei. Su Arlesega negli ultimi 11 anni è stato fatto tanto e si farà tanto. Vuole due numeri. Proprio vicino a casa sua, passerella, via Missaglia, 25 anni che non veniva sistemata, e sono soldi quelli lì, via Kennedy, il parco, e se non trova l'utilità, dopo invito tutti ad andare ad Arlesega, vediamo l'utilità. Abbiamo tolto i ragazzi dai punti scuri, c'è gente che gioca e famiglie che li guardano, fanno ancora un po' gli stupidi, però insomma questo è naturale. Voglio finire perché effettivamente è giusto calmare gli assessori, dando loro il merito del lavoro fatto in due anni, che è stato tanto. Sulla sicurezza è stato investito tanto, non solo quella lì, abbiamo poi quelle cose che non vengono mai viste, ma un elenco è molto accurato, sono stati investiti 370.000 euro tra marciapiedi e strade, rifacimento, e c'è un programma, adesso ne abbiamo investiti altri. Però, hai scritto su, sì. Poi... la pubblica illuminazione, che adesso partirà, ma ce la dimentichiamo, 867.000 euro. Palazzetto, l'ho detto, la biblioteca. Amministrazione di destra che fa una cosa innovativa. Siamo passati, grazie anche a quanto ha detto Calligarini, siamo passati da 0 utenti a quasi 20 ragazzi che vengono a studiare ogni sera prima del Covid. Diciamo che non è male tutta l'operazione. Dico solo che sono altre le cose che ci fanno arrabbiare. Questa sera avete fatto... una cosa che si dimentica. Scuole, 278.000 euro ogni anno questa amministrazione tira fuori per sostenere prima infanzia e nido. Non dimentichiamocelo. Il problema è che non l'abbiamo mai evidenziato bene, perché le diamo direttamente alle scuole che riducono le rette e i genitori non sanno che il comune interviene in questo modo. No, non lo sanno. non perché ci sia una cosa, trasporto scolastico garantito sempre, questa amministrazione come la precedente garantisce il 70% del contributo. Allora, quindi ripeto, sono altre cose che ci fanno arrabbiare, non tanto il fatto che ci istigate, ma il fatto che voi non vediate. Allora, se voi ci impedite, cioè io questa sera devo fare un discriminante, non prendetevi, cioè ognuno è responsabile delle proprie affermazioni che ho fatto stasera, anch'io sono le mie, quindi non sto prendendo tutto nel mucchio, sto dicendo, ognuno di noi è responsabile della propria miopia, noi siamo questi, non vi siamo stati simpatici fin dall'inizio, non pretendiamo di esservi simpatici ora, di certo questa amministrazione è molto molto concreta, per quanto voi ne diciate e per quanto voi tentiate, anche rimangando il passato col precedente sindaco che, da cui noi siamo nati e che, ripeto, lo dico pubblicamente, io stimo per quello che ha fatto e per quello che mi ha insegnato, non rinego nulla di quello che abbiamo fatto con lui, anzi sono fiero di dare continuità con le nuove innovazioni che porta ognuno di questi consiglieri, che rispetto a molti altri che sono seduti qua e non da questa parte, hanno dimostrato di essere maturati.
Grazie Sindaco, passiamo alla dichiarazione di voto.
Il gruppo di maggioranza vota a favore.
Gottardo.
Fare comune, contrario.
Provenzano?
Ah, velocissimo. Mi sembra strano prendere la parola così velocemente. E prima di fare la dichiarazione di voto, ci tengo a sottolineare sia all'assessore Albanese che al consigliere Callegarin che le mie prima erano una questione di sprone e di attività. Non stavo criticando quello già fatto, perché continuo a ribadire che sono in un momento positivo della vita. Vediamo sempre sto bicchiere mezzo pieno, cioè, anche perché dopo stasera veramente, cioè, ci vuole il bicchiere, ma mezzo pieno proprio. Ok, detto ciò, rimaniamo come, sulla valutazione di questo rendiconto. Ribadisco i dubbi per quello che sarà l'attività amministrativa successiva e la speranza del futuro l'andremo vedendo, aspettiamo di vedere prossimi ragguagli. Preferisco votare sfavorevole al rendiconto 2019, ma votare positivamente in futuro alle variazioni di bilancio che daranno credito a tutte quelle speranze che io mi auguro che questa amministrazione possa realizzare. Grazie.
Grazie Provenzano. Favorevoli? Contrari? 4. Boffo? Gottardo, Moracchiato, Provenzano. Minuti, nessuno. Immediata eseguibilità, favorevoli. 11. Contrari, 4. Boffo, Gottardo, Moracchiato, Provenzano. Astenuti, nessuno. Si approva. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, variazione di bilancio numero 4 2020, parola all'assessore Piazza.
Allora, questa variazione di bilancio è estremamente semplice e veloce, nel senso che quanto era già stato finanziato in euro 50.000 con proventi di edificabilità per ripristinare l'area stradale in via San Michele Arcangelo che ha avuto il cedimento sul ponticello, quello piccolo, non il ponte ma il ponticello lì vicino, sostanzialmente con l'intervento del consorzio di bonifica Brenta c'è un intervento di 50.000 euro che noi avevamo finanziato con proventi da edificabilità, ma visto che stentano a entrare e invece l'opera è estremamente urgente perché i problemi sono sempre più gravi, onde evitare che poi l'intervento diventi più gravoso, viene finanziato con avanzo ora che si è liberato, e a questo aggiungiamo 20.000 euro per iniziare già la predisposizione dal ponticello piccolo al ponte di quella che è poi l'intervento, quello più grande, che sarà quello della ciclabile, quindi nel momento in cui si sistema il manto stradale già per quel pezzettino, visto che viene è oggetto di intervento, prepariamo già, ci sarà la predisposizione per il passaggio della ciclabile.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Gottardo.
Sì, una domanda molto molto semplice, anzi sono due in verità. Anche se non siamo dei tecnici naturalmente qualificati, possiamo sapere un attimino quali sono state i motivi per cui è avvenuto questo cedimento stradale, anche se chiaro sono un testimone diretto, il cedimento lungo tutto il tratto di via San Michele è visibile in più parti, ma c'è una responsabilità a cui possiamo magari non una persona, una responsabilità, una teoria su cui possiamo non dare la causa ma comunque confinare diciamo la responsabilità. E poi una considerazione se questa amministrazione appunto in virtù di questi continui cedimenti di tutta una parte della carreggiata, da ambo le parti della carreggiata di via San Michele che poi incontra appunto via Kennedy, se c'è da parte dell'amministrazione l'ipotesi di uno stop alla circolazione lungo questo tratto comunale dei mezzi pesanti. È chiaro che bisogna salvaguardare anche chi ha un'attività, una residenza, un'attività agricola, un'attività commerciale che va, insomma, va salvaguardato. Però magari quello che è successo all'indomani anche della costruzione e della messa in sicurezza del ponte sul piccolo Cerisone, qualcosina magari lo possiamo anche ipotizzare di addossare a questi grossi mezzi pesanti, insomma. Tutto qui, grazie.
Grazie Gottardo.
Allora. Posso rispondere subito solo?
Sì, prego allora.
Per quanto riguarda cioè, il problema del cedimento del ponte, prima di tutto non più i carri di una volta, cioè adesso ci sono anche i grossi, anche cioè, i mezzi agricoli che veramente hanno un quintalato molto alto, e poi purtroppo la zona industriale di Ronchi, perché purtroppo molti camion, ma che camion poi lì, cioè li vedi anche tu che passano per quella strada, e quello è un problema non da poco, ecco, tutto qua. Ti posso solo rispondere per quanto riguarda il crollo del ponte, poi l'altra cosa, forse il sindaco, la seconda domanda che ha fatto. Ah.
Allora, ecco, grazie Assessore Tomorato, Fiorindo, ma volevi, ah ecco, allora Provenzano, prego, aveva chiesto la parola.
Grazie Vice Sindaco, io stasera veramente, vabbè, ok. E l'unico mio commento, scusate, ma mi piace che stiate sorridendo, almeno rallentiamo un attimo questa tensione. E l'unica cosa che ci tengo a dire di questa variante, l'ha appena detto l'assessore Piazza nel presentarla, c'è una questione di emergenza. Cioè è una necessità, chiaro che le cause che stava elencando adesso l'assessore Tombolato devono essere prese in considerazione, perché sennò il problema, per quanto lo si possa risolvere, si ripresenterà in altre occasioni, per cui magari pensare a una deviazione della circolazione, quindi chiaro che diventa necessario nel momento in cui c'è una parte del paese che viene a essere isolata proprio per un tratto stradale, ecco, quindi sottolineo il fattore emergenza anche per i residenti, perché diventa un disagio. Grazie.
Grazie Provenzano. Ecco, prima dell'intervento di Fiorindo, la parola a Boffo. Prego, prego Boffo, così magari risponde a tutti.
Allora, lo so per cosa certa che verrà sostituito totalmente il ponte, perché è un ponte in pietra. Io, essendo stato membro del consorzio per dire blocchi e pietre messe male, e giustamente ho avuto la conferma oggi che verrà tutto scatolato, con i diametri appositamente con due pozzettoni con portata. Quello che è pervenuto oggi dall'ufficio tecnico del comune Mestrino, o non l'è ancora arrivato, arriverà domani, l'allargamento per il prolungamento della pista ciclabile, che non era compreso sui 50.000 euro. Ecco. E ve l'ha messo comunque in sicurezza per tutto l'attraversamento della strada. Quel ponte, non, quando sarà finito, non avrà più le difficoltà che ha attualmente, che due camion si danno strada, vanno un po' più giù e fa saltare. La pericolosità è ritorno a quello che ha detto Nicola, che purtroppo abbiamo una strada stretta e quando si incrocia due cammi comportati da 600 quintali si mettono in banchina un attimo, ma cede, perché se lo guardiamo dall'uscita del cimitero fino al ponte che è stato ristrutturato, sia a destra che a sinistra, è una schiena di cavallo cosiddetta. E soprattutto là bisognerà pensare sui tempi di spostare leggermente la condotta d'acqua, perché quello è un fossato che porta via tutta la più parte più bassa del cimitero di qua e porta sull'impianto di sollevamento, perché sapete che lì all'attraversamento, finito l'attraversamento, c'è un pompaggio che butta nel cerresone piccolo, perché le quote sono molto diverse. Ecco, io sono tranquillo di quell'intervento, sono d'accordo anche dal momento che si fa anche a stralci, e che era anche nel mio pensare, di continuare a fare pezzettini e continuare ad arrivare da Lissaro a Arlesega per la pista ciclabile. Questo è importante e sono d'accordissimo, e vi posso assicurare che viene fatto tutto nuovo, non viene ripristinato.
Grazie Boffo. Prego Fiorindo.
Allora, per quanto riguarda il transito degli automezzi pesanti, là c'è un divieto che esiste da parecchio tempo, solo che non tutti lo rispettano, quel divieto. Esiste già da tempo, anche perché addirittura i camion abbiamo dovuto rinforzare i plinti in cemento che restringevano la carreggiata, perché si avvicinavano con il camion e con il volante riuscivano a spostarlo per poter passare con l'autocarro. Questo era per abbreviare i percorsi dalla zona industriale di Ronchi di Villafranca per l'autostrada. E ora finalmente è stato presentato un progetto, è stato chiesto a dei tecnici un progetto da parte di questa amministrazione comunale, voluto dal sindaco e da tutti noi, per quanto riguarda l'allargamento della strada e la pista ciclopedonale che collega Arlesega con Lissaro, e poi c'è la continuazione con Mestrino. La pista ciclabile serve anche per rinforzare i lati della strada. Ripeto, la strada verrà portata a norma come larghezza della carreggiata. Certamente insisteremo nel porre divieto al transito degli autocarri, questo sì, perché altrimenti dopo un paio d'anni ci troviamo nelle stesse condizioni, e chiaramente dobbiamo lasciare libero il transito agli agricoltori e agli imprenditori della zona. Questo però non è un traffico che può causare danni come sono stati causati in questi anni al fondo stradale. Poi il fondo stradale, ripeto, l'avete detto anche voi prima, non ha consistenza, perché giustamente il camion, come si avvicina al cilio, frana, perché non ha nessun supporto sia da un lato che dall'altro della strada. Comunque il progetto è già stato depositato e adesso, man mano che troviamo i soldi, abbiamo già in programma di poter fare un primo stralcio di questa pista ciclopedonale e faremo anche questo. È un progetto che ce lo chiede parecchia gente ed è un progetto che questa amministrazione vuole portare avanti e vuole portare a termine nel più breve tempo possibile.
Grazie assessore Fiorindo. Passiamo alla dichiarazione di voto favorevole. No, dichiarazione di voto.
Allora, il gruppo di maggioranza a favore.
Gottardo.
Fare comune a favore.
Provenzano.
Movimento 5 Stelle a favore.
Favorevoli. Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli. Unanimità. Si approva. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, il numero 6, Società Forever SRL, ampliamento in deroga ex articoli 3 e 5, le regionali 55-2012. Sindaco, interviene lei, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, stasera portiamo in consiglio questa proposta che della società Forever, che ha come obiettivo la riqualificazione del sito in questo momento ad uso di Jolly Caravan sulla regionale 11 dopo via Milano, per dire. Allora, l'intervento che viene previsto, secondo anche la destinazione d'uso corretta, che è di commerciale, direzionale, artigianale, uso magazzino, prevederà l'ampliamento dell'esistente, sempre in lotto di proprietà, comunque al di sotto, secondo la norma, entro il limite massimo dell'80% e comunque non superiore ai 1500 metri quadri, nel senso, questo dice la norma, quindi viene aumentata una volumetria che darà spazio a quello che sarà un nuovo sito di vendita alimentare, con appunto un adeguamento dell'intera area. E in compensazione dell'intervento, tramite una convenzione apposita che verrà stabilita con il Comune di Mestrino, si prenderà occasione, non con gli oneri di urbanizzazione, che quindi sono scomputati, quindi è un'altra partita quella, ma proprio per opere funzionali all'opera, nella continuazione della messa in sicurezza della regionale 11, da dove noi abbiamo finito fino a quasi alla rotonda di Rubano, perché verrà realizzato un nuovo passaggio di entrata, o comunque verrà consolidato l'esistente e adeguato, verrà fatta una corsia di immissione in perfetta armonia con quanto è stato realizzato adesso, verrà consolidato e tombinato parte del fossato, che in questo momento è anche in condizioni precarie, già rilevato dall'assessore Tombolato e con l'organo competente, e ci permetterà quindi di completare l'opera di messa in sicurezza che va dalla fornace alla rotonda di Rubano. Cosa c'è da dire? L'intervento sia delle opere di realizzazione di urbanizzazione primaria, quindi nuovo incrocio su regionale 11, è stato approvato da Veneto Strada S.p.A. ancora il 15/11/2019. Il tombinamento ha il parere favorevole del consorzio di bonifica Brenta, con il parere favorevole dell'ottobre del 2019, i protocolli sono allegati, le opere sono perfettamente funzionali all'insediamento e l'area viene completamente ristrutturata quindi a seguito dell'approvazione in consiglio sarà poi compito di questa amministrazione, tramite un provvedimento di giunta comunale, formalizzare i rapporti tra il Comune di Mestrino e la società Forever. La documentazione è agli atti, verranno realizzati, ecco cosa importante, 128 nuovi parcheggi, compresi quelli per le disabilità, e poi sistemate le aree a verde nei dintorni, quindi si andrà a fare anche completare l'arredo urbano di qualità. Questo è quanto viene proposto al Consiglio.
Grazie Sindaco, ci sono interventi, Moracchiato.
Grazie Signor Presidente. Allora, grazie Signor Sindaco dell'esposizione molto chiara e precisa. Infatti siamo chiamati stasera in questo Consiglio a votare una deroga, come ha spiegato correttamente lei, per consentire alla società Forever SRL un ampliamento dello stabile dove c'è attualmente il punto di vendita Jolly Caravan sulla regionale 11. Questo ampliamento, come ha già detto il sindaco, prevede la costruzione del nuovo accesso al piano superiore dell'edificio attraverso una scala e un montacarichi, oltre alla realizzazione del parcheggio con 128 posti auto. Tutto questo va a rosicchiare, passatemi il termine, una parte del verde privato vincolato a tutela del limitrofo edificato residenziale. E questa è la deroga che si pone ai voti stasera, l'autorizzazione a rosicchiare un pezzetto di verde. Detta così sembra poca cosa, un particolare quasi trascurabile a fronte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che l'ampliamento richiesto porta nelle casse comunali. anche se barattare verde con cemento a fronte di qualche piccola entrata potrebbe non essere una mossa vincente nel lungo periodo, ma questa è un'opinione e come tale può essere diversa a seconda delle persone. Ma in realtà non è solo di questo che si parla. E vorrei riportare alla memoria di tutti voi indietro di 2 anni, alla campagna elettorale del 2018. In quell'occasione l'unico incontro di confronto pubblico tra i 3 candidati sindaco fu quello organizzato da Ascom, i commercianti di Mestrino, i piccoli commercianti, quelli coinvolti nel distretto del commercio, di cui si parlava anche prima. In quell'occasione le parole dell'allora candidato e oggi sindaco Marco Agostini furono perentorie. Nessuna nuova apertura delle grandi catene a Mestrino. Questo fu promesso ai commercianti di Mestrino e inserito nel programma elettorale, lo sviluppo del commercio di vicinato. Ma torniamo ad oggi, in questo 2020 martoriato dall'emergenza sanitaria e dalla drammatica crisi economica. In questo 2020 in cui abbiamo visto i negozi di vicinato farsi parte attiva nel sostenere le famiglie di Mestrino, consegnando a domicilio gli acquisti effettuati durante il lockdown, con professionalità, gentilezza e con un sorriso, prenotando le spese, facilitando gli accessi scaglionati nei diversi orari. Hanno lavorato moltissimo i nostri commercianti, riducendo il loro guadagno e talvolta anche in perdita, perché determinate consegne, determinati servizi, mi permetta di dire che io ho ricevuto a casa del gelato e le assicuro che con quello che ho pagato non ho pagato il servizio, ok? Dicevo, hanno lavorato moltissimo perché credevano e credono ancora in quella promessa, nessuna nuova apertura di grandi catene a Mestrino. E invece stasera in Consiglio Comunale votiamo una deroga che non è solo il rosicchiare un po' di verde, poca roba dicevo, ma di fatto prevede la realizzazione di 2 medie superfici di vendita da 1500 metri quadri ciascuna, di cui una già destinata all'apertura di un supermercato, un altro supermercato a Mestrino, quindi altri 3000 metri quadri di medie superfici. Metri quadri che vanno ad aggiungersi a quelli del progetto ex consorzio agrario, a cui la Giunta Comunale ha già dato l'autorizzazione, per altre 2 medie superfici da 1500 metri quadri ciascuna, con un progetto per la viabilità di accesso e di uscita che non voglio neanche commentare in questo momento. Altri 3000 metri quadri ancora. E non dimentichiamo che resta ancora da edificare, ma già autorizzata, la seconda parte del progetto ex Maritan Borgato, con ulteriori 2500 metri quadri di medie superfici, pronti per essere costruiti dietro all'attuale Interspar, quel complesso lì per capirci. E ricordiamo ancora che aspetta solo un inquilino lo stabile di Piazza Mercato ex Cadoro, che al momento vuoto e chiuso, ma sta lì. Stiamo parlando di quasi 10000 metri quadri di medie superfici, di cui 8500 di nuovi, che vedranno la luce a partire da quest'anno, da questa prima edificazione. Ne avevamo bisogno? Ne avevano bisogno i nostri commercianti? Abbiamo un metro quadro a testa di suolo di nuove edificazioni. Lo sanno questi commercianti qual è il progetto delle nuove aperture di questa amministrazione? I commercianti che sono stati invitati domani in questa sala all'incontro con l'assessore regionale Marcato? Avevate in programma di informarli durante la presentazione del piano di rilancio per il commercio delle future aperture delle medie superfici a Mestrino? O pensavate di limitarvi a una marchetta elettorale sperando nella memoria corta delle persone? No, perché noi non dimentichiamo quella promessa fatta in campagna elettorale 2 anni fa. Nessuna nuova apertura delle grandi catene a Mestrino. Per noi era una promessa, per questa amministrazione forse no. Grazie.
Prego, Provenzano.
Ecco, eccoci qua. Allora, come abbiamo gestito, parlo come Movimento 5 Stelle, la discussione sulla deroga allora, due anni fa, del polo Bonollo qui a Mestrino, così ho intenzione di presentare la discussione su questa deroga. Cioè, da una parte abbiamo un ente privato che ha chiesto fuori dal comune tutte le autorizzazioni, adesso gli manca solo l'autorizzazione del comune per procedere chiaramente in una sua proprietà. Quindi la logica vuole della coerenza, che ci si aspetta che, così come è stata votata la deroga a Bonollo, sarà votata anche questa deroga all'agenzia Forever. La discussione però è un'altra. La discussione è quella che in questo momento abbiamo bisogno, sì, della lungimiranza, di quello che questo progetto rappresenta. Io ieri sera, mi permetto di dirlo in maniera scherzosa, ho vinto una sfida con il mio collega consigliere del Movimento 5 Stelle di Padova, il quale qualche giorno fa in consiglio comunale, discutendo di supermercati e di aperture, diceva che Padova vantava di avere nella distanza di 2,5 chilometri 5 supermercati, e ieri sarà detto no, a Mestrino l'avremo in 600 metri, di cui 3 in un raggio minimo di 50 metri, e io abito lì, mezzo. Cioè, abbiamo veramente questa grande necessità? Io alzo le mani e dico che non dipende da questa amministrazione. Il Presidente del Consiglio, durante la Capigruppo, alla presentazione di questa votazione, di questa deroga, ha detto: è l'Europa che ce lo impone, si ricorda, Presidente? Dandomi proprio il foglio.
Non esattamente.
Sì, vabbè. Ha fatto cenno all'Europa, alla politica liberalista dell'Europa del 2006. È vero anche che però questa decisione dell'Europa è stata recepita dalla nostra regione. Quindi mi permetto di dire, visto che io sarò al lavoro e non potrò chiederglielo personalmente, visto che viene il signor Marcato a trovarci, magari di cambiarla questa legge, di modificarla per tutelare i nostri commercianti. Dico nostri perché in questo momento, e data il periodo, non li vivo più come persone che stanno soltanto svolgendo un lavoro che porta loro degli introiti. Hanno svolto anche una funzione sociale molto importante, al di là del fatto se ci abbiano guadagnato o meno, e comunque se ci hanno guadagnato se li sono meritati, detto francamente, visto la situazione. Automaticamente mi sento però di prendere e di fare mie le parole dello stesso presidente di Ascom, che non più tardi di un anno fa, proprio in merito alla discussione delle aperture dei supermercati a Padova, disse che se è vero che ci sono politiche fuori dagli enti pubblici che facilitano o comunque non impediscono l'apertura di questi grandi poli, diciamo, commerciali di vendita del alimentare, che poi ricordiamoci che il Lidl non è solo alimentare, è un'illusione se pensiamo che sia solo un supermercato, perché ha anche altro, ha anche merceologia diversa, ha un comparto di vendita molto più allargato. Il problema che potrebbe essere arginato attraverso dagli enti pubblici è il fatto di destinare delle aree, non più, di ridurre le aree di uso commerciale, cioè aperte al pubblico, perché vedete, la discussione sull'aprire il quarto supermercato potrei anche quasi quasi bypassarla, perché si dice che l'anima del commercio è la competizione, no? Però è anche vero che ci sono altre due attività su quel tratto di strada, compreso fra questi quattro supermercati, che in qualche modo ne pagheranno le conseguenze, e sono lì da tanto, e sono un patrimonio, perdonatemi, mi sento di difenderli come se fossero veramente dei monumenti, sono un patrimonio, perché adesso stiamo assistendo a quella che è la desertificazione dei centri urbani, proprio a vantaggio di questi poli, di questi grandi centri commerciali, che poi a loro volta degradano, perché quattro centri commerciali di questa portata, perdonatemi, che cosa si devono spartire, che la torta è sempre la stessa, il numero di persone sono sempre le stesse, ci spartiranno il nulla, quindi qualcuno sarà costretto a chiudere, quindi avremo gente che rimarrà a casa, avremo una nuova cattedrale nel deserto com'è Cadoro. Cadoro è una cattedrale nel deserto, è un parcheggio solo per le persone che vanno a fare la spesa all'Interspar, oppure che devono andare a mangiare al ristorante La Tradizione o vanno a fare la spesa al mercato di Mestrino. Basta, il resto è in abbandono e è lasciato lì, senza essere utilizzato. Detto ciò, il problema quindi non è un problema immediato, non è il problema del votare la deroga e soltanto del verde. Il problema è che stiamo creando una serie di problemi a catena. Uno fra questi sarà la presenza di un traffico pesante, ulteriormente pesante, sulla regionale 11. Volente o nolente, signori, abbiamo questa strada che è un nostro cruccio. Adesso, al di là di tutte le considerazioni, cioè, questa strada capisco che è attrattiva da un punto di vista commerciale, ma diventa veramente una cosa indecente da gestire come impatto ambientale, da tante prospettive. Oltretutto, questi commercianti che apriranno, questi rivenditori, quale piano di investimenti pensano di realizzare all'interno di quell'area? Oggettivamente, quali? A discapito di chi? Io ripeto, mi ha rubato la battuta la collega perché è intervenuta prima di me, ma veramente lo sanno i commercianti di questa cosa? Cosa ne pensano? Io credo che prima di decidere di votare una qualsiasi cosa, per carità, l'ente privato può fare quello che vuole su casa sua e questo nessuno lo può mettere in dubbio, però è anche vero che forse un'azione da un'amministrazione di destra, un'amministrazione che è rappresentata anche in regione, deve essere quella di spingere i propri rappresentanti a modificare realmente questo tipo di regole per tutelare i commercianti. I commercianti hanno bisogno di sentire in questo momento che siamo tutti dalla loro parte, non una parte politica e basta, non a parole durante la campagna elettorale, ma seriamente e concretamente, perché se è vero che l'Europa ci ha imposto una regola, è vero anche che ancora gli enti pubblici devono avere il loro valore e in questo noi dovremmo mettere in campo tutte le azioni possibili per limitare questo tipo di azione, questo tipo di usurpazione, perché è un decidere sul nostro territorio, sulle nostre attività. Grazie.
Grazie Provenzano. Assessore Sarasin.
Sì, una cosa semplice, io non userò i toni dei miei colleghi stasera, sarò molto più easy. Allora, una precisazione, non è un centro commerciale, perché i centri commerciali hanno una metratura diversa, quindi non facciamo intanto confusione tra una cosa e l'altra. Adesso sì, vabbè. Però insomma è giusto specificare e dire le cose per quello che sono, perché lanciare il messaggio che l'amministrazione fa passare un nuovo centro commerciale però è sbagliato. Tutto qua, sì. Ha detto centro commerciale. Vabbè, ma non importa, era solo una precisazione. Volevo rispondere più che altro alla consigliera Moracchiato. Allora, nessuna marchetta quella di domani con l'assessore qui. Chi mi conosce qua dentro, tutti sanno benissimo che non è il mio modus operandi. Se fossi Lecchina e Ruffiana non sarei qua in questo momento. E fin qua non ci piove. Questo proprio non è il mio modo di essere. Domani l'assessore viene qua per presentare il progetto del distretto. Allora, il progetto del distretto, che non c'entra con quello che è stato fatto per rilanciare il commercio, sono due cose diverse. Il progetto del distretto è stato fatto con i comuni di Rubano, Veggiano e Grisignano lungo la regionale 11, un progetto del quale noi potevamo portare a casa 250.000 euro, ne abbiamo portati a casa 249.000 qualcosa. Ed è giusto che la gente sappia che noi stiamo lavorando come amministrazione per portare a casa un qualcosa in più e dare un supporto a questo commercio. Okay? Il progetto dell'assessore Marcato, questi soldi che sono arrivati dalla Regione Veneto, servono a supporto proprio del piccolo commercio, del commercio di vicinato, cosa che noi abbiamo fatto anche durante, e mi pare abbastanza ampiamente, durante il Covid, durante le chiusure. Il problema qual è? Che noi continuiamo a supportare, ma siamo noi i primi che dobbiamo imparare ad usare il negozio di vicinato, a fare la spesa nel piccolo alimentare. a fare, andare a comprare il gelato in una gelateria un giorno e una gelateria l'altro, la carne dal macellaio di paese, e invece a tutti piace la comodità. Prendo, vado nel negozio grande e compro quello che mi serve e vado una volta sola. Questa è la cosa su cui noi stiamo lavorando, per aiutare i piccoli commercianti, perché poi la consigliera Provenzano ha detto una cosa giusta: a casa sua ognuno fa quello che vuole, che piaccia o no, purtroppo è così, la legge glielo consente e loro lo fanno. Se non lo avessero fatto lì, l'avrebbero fatto 100 metri più avanti, 200, 500, quello che è. Adesso guardiamo anche altri supermercati qui vicino che si stanno ampliando, tra l'altro. Quindi purtroppo questa è una cosa sulla quale più di tanto non si può, però noi dobbiamo lavorare per far sì che la gente sia invogliata e trovi un qualcosa in più. E vi giuro che lo sto facendo e da tanto, e questi commercianti ve lo possono dire, per invogliare le persone ad andare nel piccolo negozio. Quindi non diciamo che non tuteliamo i piccoli, tutto qua.
Grazie assessore Albanese. Sindaco voleva intervenire. Albanese. Cosa ho detto?
Sarà sì.
Va bene, concedetemi l'ora tarda, siamo in conclusione, grazie. Sono le mascherine.
Grazie Presidente. Allora, l'assessore Sarasin. Devo riprendere la marchetta che intendeva la consigliera Maraccato, non è quella di domani. La marchetta è, e adesso faccio io il politico, non era la marchetta elettorale. E le chiedo cortesemente di non rivolgersi mai più a me in questi termini di marchette, perché le marchette io non le faccio, le farà qualcun altro. Quindi se lei sostiene questo tipo di azione, se ne prende anche la responsabilità, perché come utilizzate voi gli avvocati per delle merite cazzate, si può dire? Le uso anch'io. Quindi o le ritira o mi spiega bene il senso della cosa, perché ripeto, affermazioni di questo tipo in questo consiglio non le vogliamo. Io sindaco di questa amministrazione non le voglio. Lei vuol fare così? Continui e vedremo dove arriviamo. Il problema è che lei sostenga la sua ipotesi e usi correttamente anche la sua diversità di pensiero. Dopo le do la parola, io adesso voglio finire il concetto, non voglio aprire un dibattito che in consiglio non si può.
Chiedo scusa, esattamente, non cioè, è ammesso dibattito.
Io ho fatto, no, me lo spiega dopo quando siamo fuori, in teoria dovevo dirlo e registrarlo questa cosa, perché voglio che finisca gli atti che lei ha detto marchette. Ecco, e come anche voglio che ribadire il concetto che io ricordo benissimo quella serata lì. E condivido e continuo a sostenere nel dire che siamo contrari ai centri commerciali. Ma qui non stiamo parlando di centro commerciale. Quindi, consigliere Moraccato, marchette se le tiene a casa sua. Quando arriva a dire determinate cose, si prepari. Perché le parole hanno un senso, le definizioni anche. Ok? Stiamo parlando di una struttura in suolo privato dove l'amministrazione, per intervenire nella decisione del privato, o ha una motivazione contingente di emergenza e si appella al prefetto e entra nella decisione del privato, oppure in qualche modo deve trovare il bicchiere mezzo pieno. I commercianti lo sanno, lo sapevano prima di noi. Lo sapevano prima di noi, perché questa cosa è arrivata a noi quando già il territorio lo sapeva. Ce l'hanno detto loro. E i commercianti, se lo sanno, gliel'abbiamo detto. Abbiamo fatto molto di più. Lei ha fatto un esempio giusto, tanto di cappello. Io ho fatto l'affermazione che non è stato a costo zero, perché posso dire, le decisioni di questa amministrazione, assieme anche a quelle del Consiglio che vi ho chiesto di partecipare, ha obbligato determinati tipi di dinamiche, sfavorendo le grandi distribuzioni. ricordiamoci certe cose, certe attacchi che sono anche verbalizzati e sono anche in pretura, perché il sottoscritto ha precisato che le spese bisogna farle nell'ambito territoriale, la diatriba Lissaro, Mestrino, Meggiano. I nostri commercianti sono stati e sono da 2 anni coccolati, però vige la regola che, l'abbiamo sempre detto, il rapporto è molto sincero. Noi pensiamo a quello che sta fuori alla tua azienda ci pensi tu, perché è vero l'accordo pubblico-privato, però il privato, se è un imprenditore, si arrangia nella sua attività. E stiamo cercando e ci stiamo riuscendo, l'assessore Sarasin sta facendo no marchette, marcato marchette, anche una, non sta facendo marchette, si sta adoperando come tutti gli altri assessori e consiglieri nelle varie deleghe che abbiamo dato e onorano, si sta spendendo molto, perché abbiamo a che fare con i nostri commercianti che sono bravi a dire lì apre un supermercato. Abbiamo anche dei commercianti che però perdono delle occasioni pregiate. La Regione Veneto aveva finanziato un bando da 5 milioni di euro, dove noi abbiamo stimolato una condivisione di rete d'impresa e i nostri commercianti non hanno aderito. Non hanno aderito, sono stati, e dove c'hanno interventi al 50%. Abbiamo detto bene ragazzi, adesso ci mettiamo noi, vi accompagniamo. Abbiamo portato 248 mila euro a casa, distribuiti qua. L'intervento, lei dice, non so chi l'ha detto, c'è un negozio di vicinato prima, l'abbiamo valorizzato? I parcheggi, chi gliel'ha fatti davanti? Chi è che ha tirato via quelle transenne che erano lì, che avevano avuto le loro utilità al tempo in cui sono state realizzate, ma anche in questo momento erano sorpassate, erano un ostacolo, non era per niente un veicolo di accomodamento al commercio, di quel piccolo commercio lì. Abbiamo fatto interventi puntuali, dove tocca a noi, arriviamo all'intervento puntuale, puntualissimo, puntualissimo. Dove però non possiamo dire di no, non possiamo dire di no solo per dire di no, perché vi facciamo l'esempio che a suo tempo qualcuno ha detto di no su determinate dinamiche e ne paghiamo le conseguenze da qua all'eternità sul traffico, perché dalla Iperlando, chi è che ci ha chiesto di fare l'Iperlando? Eppure ci becchiamo il coso. Qui sono presenti dei signori che abbiamo fatto una battaglia, stiamo facendo una battaglia sull'ampliamento di Iperlando ed è comune di Veggiano. Noi sosteniamo fortemente quello che abbiamo detto e non come marchetta elettorale. Gliela rispedisco fino all'eternità adesso sto a cosa, perché io sono lampedusiano, sono veneto ma sono lampedusiano, quindi questa gliela porto fino alla fine del mandato. Le marchette hanno senso se proprio vogliamo dire, se hanno, sono funzionali. Allora, in questo caso abbiamo messo fortemente in difficoltà l'ente privato. La prima discussione risale a più di un anno fa e speravamo che se ne fossero andati. Sono ritornati e abbiamo rilanciato, e abbiamo rilanciato, e abbiamo rilanciato. Più di fare così, cosa dobbiamo sparare? Cioè, allora abbiamo portato a casa il possibile per migliorare una situazione di territorio che vada anche a favore del commercio di vicinato. Poi dobbiamo anche renderci conto di una cosa, dovete eliminare la parola centri commerciali. I centri commerciali sono falliti, però si sta assistendo, e chi siede da questa parte del tavolo, non perché siete esclusi, ma perché sono chiamati, se non siamo noi, sono le amministrazioni vicine, sono testimoni di continui contatti di piccole, medie distribuzioni trasversali che stanno abbandonando i centri commerciali per valorizzare i centri dei paesi, secondo una filosofia che è quella della contaminazione di qualità. Adesso lasciate perdere i supermercati, questa è solo la punta dell'iceberg, così è più facile, la gente non va più al centro commerciale e quindi il supermercato del centro commerciale va sul territorio dove può e piazza medie strutture, non più grandi, quindi stiamo parlando non di centri commerciali, consigliere Moracchiato.
Io commissaria e continua a sindaco.
Lei deve chiedere la parola al Presidente del Consiglio. Scusi. Allora, perché se non facciamo così, facciamo quello che buttiamo al vento anni e anni di lavoro che ha fatto in questo Consiglio. Quindi, lei ha parlato prima, aveva la sua occasione, adesso fa rispondere me. Mi ha accusato, mi ha tirato le frecce, io gliele sto restituendo. In modo anche corretto. Non l'ho offesa, le ho detto solo una cosa. Quindi, in realtà, se lei va sul territorio e conferma quello che dice, beh, da me avrà una battaglia ferrea e sanguigna, perché sta dicendo sostanzialmente il falso. Sostanzialmente il falso. Perché lei manca di norma, manca di norma, pur parlando bene, manca completamente della norma, e se queste domande, anziché spararle così, andava dall'architetto Marchi, gliele spiegava correttamente. Quindi qui ha fatto veramente uno scivolone, che però ci sta, perché lei è una controparte politica, quindi ci sta, spari quello che vuole, però se ne paga anche le conseguenze. Quindi, quando dice che il comune sta facendo determinate cose, sbaglia. Il comune in questo contesto non decide niente, non decide niente, perché neanche Padova decide su questa cosa, neanche Vicenza. Quello che decide l'amministrazione, che sia di una parte o dell'altra, è quanto far pesare questo insediamento, che non è ostacolabile. È ostacolabile quando supera il limite dei 1500, e allora sì, là li stecchi e dici no, non la voglio. Ma la norma europea non l'abbiamo fatta noi, la stiamo subendo. Allora è inutile che veniamo qui ogni volta come degli ostinati a dire che è colpa del sindaco di turno che accetta una piccola media. Allora, ragazzi, se siete così bravi, io mi prendo tutta la responsabilità assieme all'amministrazione. Abbiamo il 64% del consenso popolare, siamo stati chiamati e non abbiamo marchette, e non abbiamo promesso marchette, e portiamo avanti un progetto che voi siete miope e non lo vedete. Domani sicuramente dai vostri megafoni personali andrete a dire quello che avete detto stasera, perché quello siete chiamati a fare. Però se davanti vi trovate una persona preparata, anche il commerciante medio, perché domani i commercianti glielo diremo, sentirete dei megafoni, sentirete delle sirene come le avete sempre sentite. Quante storie su Bonollo. Vediamo cosa sarà Bonollo, ce ne prendiamo tutta la responsabilità, però diciamo le cose come stanno. Su questa cosa qua, quello che si poteva intervenire l'abbiamo fatto, correttamente, col senso di giustizia e correttezza, e senza rinnegare quello che quella sera in campagna elettorale abbiamo detto e ho detto, perché su una cosa io ho imparato nella vita, le bugie hanno le gambe corte. E quando io dico che non voglio centri commerciali, non li voglio, punto, non li vogliamo tutti quanti. Quindi la sua marchetta se la riprende e se la mette dove vuole.
Presidente, scusi, sì. Chiedo il diritto di correggere quello che mi è stato attribuito.
Non è una replica, non è ammesso. Lo farà successivamente, se lo vuole fare lo scrive o invita a un colloquio. Siamo alla dichiarazione di voto. Allora, gruppo di maggioranza.
Gruppo di maggioranza vota a favore.
Gottardo.
Beh, fare comune è contrario.
Provenzano.
Posso aggiungere una mezza parola? Ho sbagliato io a dire prima il centro commerciale, si è venuto fuori un'altra discussione, vabbè dai, stasera, sì. E Movimento 5 Stelle vota a sfavore.
Favorevoli? 11. Contrari? 4. Boffo, Gottardo, Moracchiato, Provenzano. Si approva. I punti all'ordine del giorno sono finiti, vi auguro buona serata. Il Consiglio Comunale è chiuso.